Buonasera, siamo in diretta, aspettiamo che arrivino tutti gli altri spettatori, ma è una diretta per i playoff, non c'è Fazza, sentite la mia voce perché Fazza non c'è per motivi misteriosi, Lore come aveva detto in puntata non c'è perché questo momento è negli Stati Uniti e con i simpaticissimi colleghi spagnoli da quanto ci pare di aver capito, poi racconterà lui se ne ha voglia. Quindi per ora siamo in quattro, oltre a me abbiamo Tim.
Un saluto, Fazza in vita, ve l'assicuro.
Tu non tanto, mi sa dopo ieri sera.
Ma vagamente infastidito, ma neanche tanto.
Abbiamo Fleccio.
Buonasera a tutti.
Primo ospite della serata, ovvero Dario Wismara, rivista NBA, ultimo uomo.
Il Hangout mi dice che
prestigioso del Wismara.
mi dice che è dal 27 di ottobre che non partecipo a Bold Online, mi sento una merda.
Un po'
Ho
sì, eh.
saltato un'intera stagione,
Un
sì,
po' sì,
sono
un
veramente
po' sì.
vergognoso. Ciao a tutti.
Ma torni nel momento in cui conta. Tra un po'
Assolutamente.
dovrebbe raggiungerci anche Michi Berra, però per intanto si comincia. Si comincia, questa è una puntata interamente dedicata ai playoff. Quindi tutte le varie ed eventuali, diciamo, se avanza del tempo le facciamo dopo, se invece non avanza le rimandiamo alla trasmissione. Quindi tutti i vari
Buon avanzo.
record, vinti, mancati,
Buon avanzo.
ritiri, funerali vichinghi, eccetera, ne parliamo tendenzialmente o a fine di questa puntata o direttamente domenica nella puntata regolare. Per domandarci varie cose direi di usare Twitter, perché non sono riuscito nemmeno io a trovare la chat su Playtusa, quindi non credo ci riuscireste nemmeno voi. Twitter, Facebook va benissimo. Direi che si potrebbe iniziare da... Volete iniziare da est o da ovest?
Sei tu Corrado, ma è un po' tu.
Allora iniziamo dall'ovest,
Na,
che sono più indecise da tempo le cose, a parte gli ultimi posti, e poi passiamo all'est. Quindi per ogni serie diciamo che facciamo una rapida inquadratura delle squadre, chiediamo a chi se la sente insomma di prevedere come andrà, quali sono le chiavi e poi facciamo un giro di pronostici per tutti. Abbiamo anche i pronostici di Faz, di Lore e di Show, e quelli di Show quasi tutti finivano al meglio delle sette, tranne alcune serie, ma parleremo dopo.
È già tanto che non finissero al meglio delle nove, visto l'ottimismo che l'ho preso ultimamente.
In realtà Fazza, perché no, non parla evidentemente il linguaggio che parliamo noi umani, gli ho chiesto dei risultati, mi ha detto ti mando un upset rate con un punteggio da 0 a 5.
Ma
Che
perché?
cazzo vuol dire l'upset rate?
Ma che
Ma la
cazzo ne so?
domanda era semplice, era una domanda facile.
Non si è capito. Vabbè, comunque ma vi leggerò l'upset rate di Fazza poi al momento opportuno.
Qualsiasi cosa tu
Partiamo
faccia.
da Golden State Houston che si è accaparrata in realtà l'ultimo posto di playoff ieri dopo il suicidio di Utah nelle ultime partite e i tentativi di suicidio di Houston nelle ultime gare. I Warriors sono banalmente la squadra con la migliore regular season di sempre. Qualcuno vuole dire due parole sulla serie?
Houston ha rimandato
Non mi
in
fate
due
parlare col
settimane.
destate.
Houston
Dai, dai,
ha.
dite.
Direi che i Rockets hanno rimandato di 2 settimane il fatto che sganceranno la bomba nucleare su questa squadra e a parte Harden direi che tutto il resto verrà rifatto. Però c'è ancora una serie da giocare. È incredibile pensare che l'anno scorso questa era una finale di conference in cui c'era gente che pensava che Harden fosse il vero MVP della stagione e quest'anno invece la sorpresa è se finisce 4-1, più o
Sì,
meno.
se ne prendono una è grossa, diciamo.
Sì. Però.
Houston ha fatto una stagione
Vergognosa,
indecifrabile. Sì,
vergognosa.
vergogna, ma più che altro incapibile, cioè. Allora, le note positive credo che sono state. Vabbè, Howard è stato professionale. Questo gli si può dire. Cioè, questa è una nota positiva della stagione di Howard. Terrence Jones andava per un massimo, credo che a malapena vedrà una mid-level dopo la stagione di quest'anno, perché ha fatto una stagione vergognosa a livello di risultati. Harden è andato a Kardashian, ma la cosa assurda è che quando ha smesso di andare a Kardashian, io stavo guardando il VORP, che è il Value Over Replacement Player, ovvero praticamente la statistica che ti dice quanto vale di più di un'eventuale riserva media della NBA, cioè banalmente. Il tuo valore di valuable era quello che avevo usato per definire la classifica di MVP l'anno scorso, ultimo uomo, quando ho fatto appunto così. E abbiamo, vabbè, primo Curry con 9-8, secondo Westbrook 8-3, poi abbiamo LeBron e poi c'è Harden. Cioè Harden viene prima di Durant, viene prima di Kawhi, viene prima di Chris Paul, viene prima di Lauri.
perché da un punto di vista, cioè me lo spiego, che dal punto di vista offensivo senza di lui muoiono.
Sì, perché... ma cioè, la seconda parte di stagione, da quando ha smesso di andare a Kardashian, è clamorosa quella di Harden in ogni caso.
Sì, è in linea con l'Harden dell'anno scorso. In America lo definiscono an offense unto himself, cioè un attacco totale solamente nelle sue mani. Però cioè, il problema non è mai stato in attacco, il problema è in difesa. Loro sono passati da un anno all'altro, hanno perso tipo 6 punti su 100 possessi in difesa. Cioè, sì. Una roba inspiegabile.
La difesa di Houston è impalpabile.
Cioè, l'unica cosa che mi sono spiegato, ne parlavo in redazione l'altro giorno, l'unica cosa che mi sono spiegato è l'anno scorso Howard ha giocato 41 partite, quest'anno ne ha giocate 68 o 70, mi pare. Cioè, il fatto che abbia giocato di più è stato detrimento a tutti i team.
Boh.
Non so, se no non mi spiego niente. Cos'è che è cambiato di così?
Beh, Jonas rotto, sempre. Hanno giocato di partite con Capela titolare, assieme ad Howard, che è una roba che non funziona manco a guardarla. Non lo so, c'è un gran casino con quella squadra.
Moti però non aveva
però premesso questa stagione.
Vai, Fleccio, vai.
Però premesso che è vergognoso e non ci sono altri termini come hanno condotto questa stagione da tanti punti di vista. Comunque questi hanno più talento di tre, tranquillamente, delle tre squadre che gli stanno davanti nel ranking di questo momento ad Ovest, e comunque arrivano ai playoff in buona forma, perché hanno vinto bene le ultime partite con squadre ovviamente non all'altezza, ma le hanno vinte tutte ampiamente. Hanno giocato poco perché hanno avuto molti giorni di riposo nell'ultimo periodo. Alla fine ecco, non, le loro speranze rimangono comunque risicate, però è una brutta ottava squadra da beccare, ecco. Da un punto di vista strettamente di talento e di qualità. Poi se si pensa a cosa poteva fare e non ha fatto questo roster, giustamente gli fa girare i coglioni. Però se non sapessimo nulla e vedessimo questa squadra con questi giocatori, con questo come arriva a questi playoff, diremmo beh, forse una delle altre tre era meglio per la seed numero uno.
Ma no, falli giocare. Però comunque
vai.
L'unico parziale raggio di sole per Rockets deriva dalla fase offensiva, ovviamente con Thomas Harden, che comunque sia si avvicina, anzi è probabilmente nell'elite, poco sotto il podio. E la prima, forse il primo attacco delle squadre umane, tra virgolette delle squadre normali. Questo significa che comunque Golden State deve assolutamente produrre un effort difensivo già di buon livello nella prima serie, cosa che normalmente non succede. Di solito vai con attacchi decisamente più morbidi. Il rovescio della medaglia, l'avete già detto, è sinceramente una delle difese più imbarazzanti della NBA. Ma forse appunto per quello nei playoff riusciranno a fare un minimo di salto di qualità. La serie nasconde qualche insidia. Io non so se improvvisamente riscoprono Terrence Jones come un giocatore che dal punto di vista perimetrale interno gli potrebbe cambiare qualcosa, ma forse è un giocatore che, seppur poco cavalcato quest'anno, potrebbe essere la chiave, non dico per una serie equilibrata, ma per almeno per una serie dignitosa.
Qualcuno di voi si azzarda a vederne vincere più di una dai Rockets?
No, più di una mi sembra proprio impossibile.
Diciamo così, qualcuno si azzarda a vederne vinta una dai Rockets?
Sì, io sì, che cazzo, un minimo di speranza daccia nella vita, perché no, scusa, che ci costa?
No. A rigor di logica, se la
difficile va.
Una in casa che magari gli entra tutto, perché no?
Però direi che comunque Golden State dovrebbe agilmente disporne a proprio piacimento, se non si lasciano andare dal punto di vista mentale, dopo aver speso comunque tante energie mentali per inseguire le 73 vittorie, perché cioè, alla fine Curry non ha giocato neanche 35 minuti di media quest'anno, quindi dal punto di vista fisico secondo me non
ma
sono
tre più dell'anno scorso,
vabbè, ok, però.
Golden State e Oklahoma sono secondo me le squadre peggiori che puoi trovare da dover difendere nei playoff, perché Oklahoma ne parliamo dopo, ma comunque ne ha due che devi raddoppiare costantemente, quindi fondamentalmente hai quattro giocatori su due avversari. Golden State invece non ti permette di nascondere nessuno in attacco, perché chiunque sia te lo vuole.
Beh, cioè, insomma, su Robertson su Robertson sì che puoi nasconderne qualcuno.
No, dico il contrario. Cioè, se tu hai un difensore cattivo, Golden State non te lo fa nascondere.
No, quello no, proprio te lo prendono di mira, sì.
Esatto. Quindi la mia domanda è, su chi lo nascondi Harden?
Harden lo nascondi su Clay?
Lo lasci lì?
Iga?
Per non complicare le cose.
No, se no su Harrison Barnes.
Lo porta in post. Gli fa portare il pick and roll.
Però è un bel porco Harden in posta. Cioè, con i suoi 100 kg comunque fai fatica.
Ma gli fanno giocare il pick and roll a Barnes allora.
Ah, ok, sì. E allora cambi e speri di...
O lo lasci su Klay Thompson per non andare a incasinarti. Già sarai messo male se ti complica anche la vita con i cross match. Diventa complicata la questione.
L'anno scorso nella serie su chi lo nascondevano? Non me lo ricordo, sinceramente.
Ah, gioca giù e avrà fatto più che nascondere. Oh, comunque c'è sempre Beverly. Ma su Westbrook per un discreto lavoretto.
Sei veramente il peggiore.
No, beh, non mai. Patrick, sappi che io una jersey me la compro. Se te lo meriti, io me la compro. Mi compro anche i pantaloncini, vedi un po' tu. Ma così, la butto lì.
Allora, facciamo il nuovo... L'over under di minuti in gara 1 in cui il Bogut fa sbroccare Howard.
Secondo me va un problema di fallo. Primo quarto, primi 3 minuti fa 2 falli.
Subito. Perfetto.
Immediato. Ci giocano e Green è il secondo, eh.
Ah, beh, sì.
Cioè Bogut in difesa lo mena e Green gli va addosso in attacco la prima occasione.
Sì. Sono sicuro.
Facciamo direi un giro di pronostici, qua non credo ci sia da aggiungere troppo altro, dai. Uh-huh. La team?
3-2, spero.
Come 3-2?
Scusa, 4-2, vabbè sì. Un refuso, sono rimasto qualche anno
e
fa.
E poi un attentato dell'ISIS.
E Patrick, sei tutti noi, dai, la strage.
3-2 perché in gara 6 c'è una strage.
Esatto, no,
magari fanno uno scendita. Cade male, è un attimo,
Fleccio?
Però.
4-0.
Dario?
Con l'inclinazione giusta, 4-0.
Allora, io dico 4-1 perché una gliela faccio vincere, come diceva qualcuno di voi, se entrano tutte. Lore dà un 4-0 netto. Shomi, aspettate che lo riprendo. Eccolo qua. Shomi 4-0. Faz, come dicevo, ci ha dato l'upset rate, che è definito da 1 scarso a 5 alto, quindi credo punteggio alto è più facile che venga l'upset, punteggio basso vuol dire che non avvenga l'upset. Su Houston ha messo 1, cioè il risultato più scarso che si può avere da 1 a 5.
Sì, ma non possiamo lasciare far fare a Faz quello che vuole.
Ma io l'ho detto, mandami risultati normali, mi ignora.
Ma cosa vuol dire? Upset inventa. Rispetto a cosa? Cioè, 4-1 è un upset? O no?
Non lo so.
O upset vale solo che la squadra è inferiore vinca?
In questi casi mi va anche bene. Quando arriviamo in quelle dell'est, dove sono 4 squadre che hanno lo stesso record, io non ho idea di cosa voglia dire lui.
Basta droga, Faz.
Forse inizia con la droga.
Ma magari fosse solo la droga, sapremmo come prenderlo. Invece è imprevedibile.
Vabbè, andiamo avanti con le serie. Seconda serie, San Antonio Memphis.
Ah, peggior avversario possibile.
Ma, allora, hai 3 jolly e al terzo ti butto il microfono e uno è partito.
Perché, scusa, non posso esprimere un'opinione, non è un
io
paese libero.
Ti avverto.
Chi è che ti spaventa di più del roster di Memphis, Tim?
Chi è che gioca nel roster di Memphis? Soprattutto.
Il mio ex.
Il tuo ex?
Il mio ex.
Ben Oudrich? No.
No, dai. L'ex Sacramento, dai.
Giuro che non ti seguo.
Ma non hanno firmato pure l'ex Sacramento? Quello che ho scartato dai Kings.
Ah, è Ray McCallum, il dente affermato dell'ex.
Beh, mi hai detto, è l'ex, non si sa mai.
vi giuro che ho davanti la pagina dei giocatori che sono scesi in campo quest'anno dei Memphis Grizzlies, e vi giuro non ho mai visto così tanti giocatori su una pagina di NBA.com.
Quindi le rende potenzialmente imprevedibili, ma comunque a parte scherzi, se vogliamo guardare i team stats, francamente in teoria non c'è partita, in teoria. Sono 24esimi per punti per partita, non arrivano ai 100, sono tragici per assist per partita e non c'è più Conley, 25esimi, e il dato che mi impressiona di più con Tumacia Gasol è che praticamente sono penultimi o terzultimi a rimbalzi per partita. Sulla carta era una delle squadre più agoniste dei playoff, anche perché sono tutti avanzi di galera. Però in teoria
sono avanti,
comunque una squadra da prendere con le molle personalmente. Okay. In teoria San Antonio ha un accoppiamento relativamente favorevole, però voi sapete che quando San Antonio ha accoppiamenti potenzialmente favorevoli diventa soft, e quindi secondo me 1/2 Memphis potrebbe.
Allora io dico solo che sono scesi in campo 28 giocatori quest'anno per Memphis, 28, una squadra di calcio allargata, e che le cifre comunque che citavi tu, Tim, sono inficiate dal fatto che giocano con un pace bassissimo, sono 95 possessi a partita, che se non è tra gli ultimi, credo che sia tra gli ultimi di tutta la Lega, quindi in realtà a rimbalzo in stagione non sono così atroci, e anche il resto sì, solo che hanno una difesa che non è da Memphis Grizzlies, perché sono 105.4 punti su 100 possessi ed è nella...
ma la Cinderella, punti. La Cinderella.
Allora, io adesso voglio fare un gioco con voi. Io vi dico i nomi dei giocatori del Memphis dei Grizzlies al momento. Voi mi dite se quel giocatore che vi dico giocherà più di 20 minuti di media a partita nella serie o meno. Chiaro?
Sì.
Ah. Jordan Adams.
No.
No, dai, no. Ma è ancora dentro?
Sì.
Il sito me lo dà dentro.
È dentro, è dentro.
Tony Allen.
Sì, Tony Allen c'è il rischio, sì.
Ok. Chris Andersen.
Più di 20. Temo di sì. Non c'è nessuno.
Ma poi c'è Ryan Hollins, ragazzi.
Quindi... No, l'hanno tagliato anche lui.
Tagliato.
Ah, hanno tagliato pure Ryan. Beh, allora è una serie molto più in salita. Ryan
Hollins. E due.
Peccato. Ah, ok.
Matt Barnes.
Sì, più di 20.
Ma anche più di 30, se no sì, se non gioca a Barnes.
Ora siamo quelli facili, Vince Carter.
Beh sì.
Mike Conley, ok.
No, è rotto.
Giusto. Non c'è Mike.
Peccato.
Bryce Cotton.
No, beh, Bryce Cotton è un giocatore NBA, sì.
Ma giocherà ha giocato tutto. Se è in roster ancora, giocherà un minuto.
Sì. Ok. Jordan Farmer.
Cazzo sì, è in campo, l'ho visto stanotte.
Su questo nome io faccio obiezione di coscienza, perché sapete.
quindi gioca più di 20 minuti o no?
Se no sdoganiamo. Io obietto, ma mi vuoi consentire obiezione di coscienza?
Temo che ne giochi più di 20.
A Gasol.
È rotto. Allora,
quindi no. Jamichael Green.
Sì, temo di parecchi. Sì.
Già così è sui 20 di media, mi sembra.
PJ Hairston non riesce a giocare nemmeno lì. O si è rotto, ha fatto qualcosa, non lo so, però non credo.
Bella vippa, PJ Hairston, se mi consentite il parere tecnico, bella vippa, no?
Jarrell Martin.
Jarrell Martin no.
Deve giocare, però, mi sa.
Xavier Manford.
Sì, lui gioca in rotazione.
No, ma è un cassamortaro questo qua, Xavier Manford.
Già è vicino adesso.
Le prime 8 triple di Curry, almeno la metà ce li ha sulla coscienza lui, almeno stanotte.
Zach Randolph.
Zibop sì, per forza.
Forza. Di media gliene faranno giocare, povera bella.
Lance.
Freschissimo, l'ho visto freschissimo, Zach Randolph.
Lance,
sì, per forza.
Lance, sì.
Brandon Wright.
No, è rotto.
È rotto.
Benissimo, quindi i giocatori dei 20 minuti che mi avete indicato voi sono Tony Allen, Matt Barnes, Vince Carter, Zach Randolph, Lance Stephens.
Beh, è un'ottima base per...
se non abbiamo citato, dovrebbe giocare parecchio pure Jarrell Martin.
devono solo segnare contro la miglior difesa degli ultimi 15 anni dell'NBA.
Sì, nel primo dello Star Game, Borghi City.
Ora ditemi voi come questi qua ne vincono.
I maledetti.
Tanto giocano le prime due da loro.
Io direi che se arrivano a 60 punti diamo almeno una
Il solito giornalismo.
Ma poi voi ricordate prima che dicevo che i Rockets arrivavano freschi di buon umore? Questi ha fatto 1-6 ad aprile.
Guarda, ce l'ho qua davanti.
6-10 a marzo, cioè di cosa stiamo parlando?
Le ultime squadra... 15 partite meno 10 di net rating. 15 partite,
Tanto è arrivato Mickey Berno.
È arrivato Mickey.
Hey, Mickey.
Buonasera.
E là. Ci sono piccato una moto pure stasera.
Tim, abbiamo una domanda per te nel frattempo. Tale Dan Mays di Milano, non so se lo conosci, ci chiede: ciao, il Villarreal ha appena segnato il terzo gol in 45 minuti. Potete chiedere a Tim se questo può sfavorire gli Spurs?
Abbastanza, perché Villarreal ha una maglia fastidiosissima e quindi
Ginobili la sta guardando, magari aveva scommesso contro,
magari il Coyote ha fatto una scommessa. Tutto può essere.
Invece Protesi dei Complotti ci scrive un palese 1487210091 con cui io sinceramente non mi sento di rispondere in un altro che ha ragione, quindi ringrazio e condivido.
Parole dei Virchi, non voleva comprare la macchina di sgravabuoi, altrimenti avremmo saputo quello che volevo.
Assolutamente. Miki, quante ne amicono io Memphis a San Antonio?
Zero.
Perfetto.
Solite sfattive.
No, zero perché l'unico modo per far uscire un attimo gli Spurs è avere una squadra che tira molto bene da tre punti, che occupa benissimo le corner, e non mi sembra che Memphis faccia nessuna delle due cose molto
che abbia dei giocatori NBA.
No, esatto, vabbè, però in una partita di follia ci può stare. Ecco, Memphis non ha neanche i mezzi, avesse una partita di follia.
A me serve una serie in cui praticamente fanno tutti i rest.
Più o meno.
Ce l'hai.
Cioè, dobbiamo un attimino riposare.
Ti tocca affaticare la panchina questa serie.
Ma sì. Ingrasso tanto.
Tim, ci spieghi come fa Memphis a vincere una partita?
È un attimo. San Antonio fa la San Antonio e via.
Cioè, ne perde una su 42 in casa?
No, vabbè, lascia perdere il rendimento assolutamente mentitore in casa, che ti lascia un po' così perplesso. San Antonio l'ultimo mese praticamente ha giocato la Boris Becker, come dico sempre io, quasi tutta la regular season. Vediamo se vinco perché mi chiamo San Antonio. Ha omesso la difesa su chiunque. Avete visto l'ultimo mese delle partite? Cioè, l'avete visto, sì.
Guarda, ti vado a cercare come è messo nell'ultimo mese.
Lascia perdere le V, cioè in assoluto.
Guarda il net rating, ovviamente.
Sì, ti assicuro, un net rating vergognosamente scarso.
Vergognosamente è il quinto dell'NBA, però in effetti è più alto rispetto a quello del resto della stagione.
Ma te lo dico, ha fatto cominciare. Io praticamente ho tirato varie ciabatte addosso allo schermo per omissioni difensive. Quindi è
stato non ti auguro mai di fare una squadra da lottery. Mai.
No, non suggerirei ottobre.
Iniziano novembre.
Appunto, ottobre è andato su, Nico, basta.
Ok, pronostici. Dario?
Vai, 4-0, dai.
Facciamo così. Chi non la vede 4-0?
Io 4-3.
Per chi, scusa?
Per San Antonio, ma un po' a fatica.
No, del Villarreal, stava parlando del Villarreal.
Però non siete romantici un cazzo.
No, però diciamo che non ne vinceranno una, però se i Rockets potrebbero anche sbragare, questi almeno l'orgoglio ce lo metteranno e le trasformeranno.
Non ci metto neanche quello, cioè, che si può.
Però diciamo, se volete avere una scusa per guardarla, diciamo, qui questi non sbragheranno.
Anche Lore e Show danno 4-0, l'upset rate di Faz da 1-5 da 0 per Memphis.
Secondo estratto, non so bene.
Cioè, si era detto che era da 1-5 il range.
E lui ha dato 0. E lui ha dato 0. Cioè, si è dato delle regole per contraddirle, praticamente.
Fammi capire, in qualche momento ha dato anche 6, così, giusto così ci mettiamo ancora in pace.
Okay. Ma non c'è nessuno sopra il 3. C'è un solo 3. Io non so cosa voglia dire sta cosa. Fate almeno finta voi di aver capito.
Non si può lasciarglielo fare. Cioè, siamo complici.
Benissimo. Va bene, prossima serie. Serie tra numero 3 Oklahoma City e numero 6 Dallas. Miki, vuoi dire qualcosa?
Ma anche loro a livello di infortuni non stanno benissimissimo. Adesso ho perso il... credo che non ci, almeno Parson non ci sia, ma poi ci siamo anche altri 3 o 4 che non stanno
proprio. Parson si è fuori e Barea è stato tenuto in piedi non si sa con quale con della droga comunque, che hanno iniziato a somministrare un mese fa e gli ha salvato la stagione.
E poi nelle partite di regular season Dallas contro noi ha fatto veramente tanta fatica, quasi sempre.
Io mezzo ha salvato un paio di partite il rookie Anderson. Il problema è che Carlisle ha sempre quel problema con i rookie, cioè appena fa un errore da rookie lo toglie e sì. Non se lo può neanche troppo permettere ora come ora.
Sì, però anche, cioè voglio dire, Anderson bene in difesa, bene in attacco, per adesso non riesce a non tira nulla, e cosa fai, gli fai marcare KD dall'inizio? Sì, la vedo molto dura per Dallas, però sai, la cosa di Dallas è comunque ha il forse secondo miglior allenatore della Lega, terzo magari dopo i due San Antonio e Golden State, e comunque c'è Dirk che una partita può decidere di fare Dirk, magari due.
Allora, cioè io ho fatto un po' di ricerca perché devo scriverne per l'ultimo uomo, l'unica possibilità che ha Dallas è arrivare in crunch time lì a contatto, perché loro sono la seconda miglior squadra in crunch time della Lega di questa stagione, che è incredibile, e invece Oklahoma City ovviamente, sappiamo tutti quali sono i problemi, però a parte quello io non so come possano arrivarci però a quegli ultimi 5 minuti di partita per giocarsi sinceramente, perché il pick and roll di Westbrook come lo fermano questi?
Ma poi se riuscissero a fermare quello dove marca Pakulia, come fai a marcare quello con Durant? Perché se tu è vero che con Pakulia quel pick and roll puoi anche tentare di metterci una pezza, l'alternativa dei Thunder contro squadre che difendono bene il pick and roll principale tra Adams con Adams o Canter è giocare il pick and roll con Durant, che diventa ancora più difficile per Dallas.
Non mi chiederà che già canta vittoria io.
No, dico, secondo me i Thunder hanno un altro livello. Poi.
Allora, a posto così. Però effettivamente sì, la serie è relativamente giocabile, secondo me si salva in qualche modo, come avete fatto notare, insomma, se in crunch time stanno lì, qualcosa può capitare. Non lo so, se magari è un vintage Nowitzki. Ma deve essere molto vintage, e poi insomma sull'attacco sappiamo tutti che i Thunder possono essere limitati ma non bloccati, e se spera che, tra virgolette, arrivando in crunch time ripartano le sinapsi interrotte tra le due superstar, che secondo me è un problema che le statistiche non denunciano, ma ogni tanto in crunch time vanno poi in confusione.
No, invece le statistiche denunciano sì. Come?
Il crunch time è meno 8.3, 24esimi in Lega.
Mi detto meno 50.
Ma vi do un'altra statistica che è molto strana e ho dovuto ricalcolare su NBA Huawei 3 o 4 volte per capire se stavo vedendo una cosa falsa oppure no, che Durant e Westbrook da soli senza Canter sono meno 5, meno 6 in tutto il quarto. Le lineup con Durant, Westbrook e Canter hanno più 15 nel quarto, che è una cosa molto strana, ma in effetti Canter è l'unico giocatore di OKC che nel quarto aumenta la sua produzione, e
anche perché gioca un casino di garbage time.
Sono le lineup con Durant e Westbrook, quindi non
aumenta la produzione quando è assieme Durant e Westbrook,
tutti e tre, cioè quando ci sono in campo quei tre. Quindi quando sono in campo quei tre non è garbage.
È anche vero che quando gioca con quei due le difese avversarie per forza di cose lo devono ignorare, perché hanno troppo le mani piene con quei due là.
La cosa buffa è che migliora pure il defensive rating. Cioè quando sono senza sono tipo 115 di difesa e 112 attacco, quando è con è tipo 121-107.
Ecco, una cosa che si può dire di Canter è che effettivamente potrebbe essere il peggior difensore l'anno scorso a uno dei peggiori quest'anno.
Sì, in alcuni casi come l'anno scorso, in altri casi quando è, ad esempio, visto 3 o 4 partite in quella settimana dove i Thunder hanno giocato forse il loro miglior basket della stagione, dove non solo ha difeso in modo, secondo me, sufficiente, ma cominciava a parlare. Peccato che poi la cosa si sia morta un po' lì, però ecco, cominciava a essere molto vocale in difesa, che di solito per i lunghi è un ottimo segno.
Dopo un anno e un tocco inizia a parlare, è un buon
a parlare inglese, perché a parlare inglese.
Giusto. Altre cose che mi sono segnato, niente, che i Thunder hanno in realtà il miglior quintetto base di tutta l'NBA, perché è più 17.8 di net rating, che tra quelli che hanno giocato così tanti minuti è il migliore. Il problema è i playoff, cosa fai di Robertson, perché lo ignorano. Io immagino che Carlisle ci nasconderà Nowitzki su di lui, cercando di arrabattarsi con gli altri quattro.
Questo sì, il discorso è che Robertson ha cominciato a essere molto attivo sulla linea di fondo, quindi un minimo di attenzione, un minimo di movimento, e questo dipende moltissimo dai tocchi che gli dà Westbrook nei primi minuti. Ci sono partite in cui a dimenticarsi non è solo la difesa avversaria, ma pure Westbrook. Quando invece l'attacco di Thunder gira, cioè si riesce a segnare da subito, e quindi la difesa è un po' più mossa, Robertson può essere un non danno. E poi in difesa, oggettivamente, nonostante sia stato, se passi sempre un po' sotto traccia, Robertson è comunque un difensore.
Però non c'è neanche così tanto bisogno di lui in questa serie, in realtà, cioè che è l'attaccante perimetrale di Dallas.
Sì, questo potresti metterlo sui play a fare un po' di casino, perché comunque è lungo, da fastidio. Potresti impedire a Westbrook di marcare Barea nel caso giochi, così da evitare di essere espulso 2 o 3 volte nella serie.
Comunque, un grande applauso ai Dallas Mavericks, che sono rimasti in piedi in una maniera che sinceramente non mi aspettavo.
Non lo sanno neanche loro, perché a un certo punto erano usciti e sembrava veramente...
Hanno avuto uno stretch di 7 partite, di 7 vittorie consecutive, che ha salvato la loro stagione, che ha tirato fuori del cuore che non gli davo, sinceramente.
Ma posso dire che forse questa è più colpa delle altre due che meritano. Cioè, loro hanno fatto. Sì. Questo sicuramente. Cioè, hanno fatto più di quello che ci si poteva aspettare. Ne ho parlato anche con Vittorio Marotta in chat l'altro ieri. Diciamo, sì, lì pensavo intorno al 50% e pensavo che quel 50% non fosse sufficiente. Io personalmente sono... Vabbè, Houston è una delusione enorme, ma secondo me Utah è una delusione gigantesca. Soprattutto perché sì, hanno avuto degli infortuni, sì, però...
Giocare tutta la stagione senza un playmaker...
Però si poteva fare ammenda.
Suicidati più che altro l'ultima partita. Però suicidati.
Contro Dallas non l'ho visto, ma ho ascoltato il podcast di Nate Duncan. Dicevano che hanno tirato sia Hayward che Hood. Hanno tirato tipo 1 su 12 da 3 combinato. Una roba assurda comunque.
Sì, diciamo che quando sta a metà stagione prendi Shelvin Mack, voglio dire, non ti sei fatto proprio del bene.
Quando prendi Shelvin Mack lo mandi costantemente sul miglior attaccante avversario. Ti tratti davvero male. Io sinceramente non invidio per nulla Carlisle, però. Tornando alla serie. Perché pensando un attimo tutti gli aggiustamenti che potrebbe fare, c'è sempre la coperta cortissima. Cioè pensavo, ok, non puoi andare Westbrook in contropiede, perché in contropiede è praticamente inarrestabile, non è nessuno che lo tiene. Quindi non vai al rimbalzo offensivo. Però se non vai al rimbalzo offensivo, offensivamente come la tieni sulla baracca contro questi?
Questi sono una delle squadre che va meno a rimbalzo offensivo di tutta la Lega. Dallas Forse sì, quella che ci va meno in assoluto.
Sì, ma capisco anche il perché. Però come fai se non ci provi nemmeno contro i Thunder?
No, è vero. Vabbè,
ma non so quanto contro i Thunder comunque quella strategia, cioè comunque i Thunder a livello di rimbalzo difensivo, che cosa hanno, uno dei 5 margini più alti della storia forse, come rimbalzo in generale, o degli ultimi 30 anni, non più, la voletta, tipo sono più 8 e qualcosa sul secondo, di media di vantaggio al rimbalzo. È anche vero che le squadre che ci sono andati forte, tipo Portland con Davis, tipo la partita contro i Rockets dove Capela in realtà ha messo parecchi in difficoltà, soprattutto Ibaka, in realtà quello funziona, soprattutto se il rimbalzista che è marcato da Ibaka riesce a essere efficace in attacco, è una cosa che può essere...
Io non so se i Thunder hanno dei numeri così buoni in rimbalzo difensivo perché sono veramente forti in rimbalzo difensivo, o perché la gente ha una paura fottuta di prendere un contro.
Non ce li hanno.
Durant è un rimbalzista incredibile difensivo.
per defensive rebound comunque sono nella media, sono 76% difensivo, quindi proprio mediocre, penso sia il quindicesimo. È in attacco che sono primissimi, perché prendono il 31% dei rimbalzi d'attacco, che è una cifra assurda.
Che è la cifra canter.
Sì, e anche Adams.
Sì.
E altra cosa, come me ne gestisco le marcature dei due? Cioè, chi ci metto fisso su Westbrook? Chi ci metto fisso su Durant?
Su Durant ci va Wes Matthews, che però non arriva al 1,95 m, credo, più o meno.
Wes Matthews manco sa, alta.
Lo so, però non è che c'hai molte alternative migliori.
Torri diceva Anderson su Durant e Matthews su Westbrook, perché...
ma se non metti qualcuno di forte fisicamente su Westbrook, Westbrook va in post, e il post di Westbrook quest'anno è stato molto, tra tutte le cose inefficaci che fa in attacco, quello è invece una cosa dove è decisamente efficace, soprattutto quando chiama raddoppio in post passo è finita. Perché poi comunque i Thunder hanno quattro giocatori che possono segnare praticamente quasi sempre in campo, e se lei ne raddoppia una è finita.
Ok, direi che si può andare ai pronostici se non avete altri spunti.
No.
Prego, con i pronostici, solito giro, quindi Dario.
4-0.
Fleccio?
4-2, direi. 2 a Carlisle le voglio riconoscere.
La quota Carlisle nel punteggio.
Esatto. E se ci fosse l'upset rating, se fosse una cosa vera e non una farsa di pazzo, visto che da qualche parte un upset deve esserci, potrei metterla anche qua. Fermo restando che i Thunder sono fortissimi e sono stati oscurati da quelle due che gli stanno davanti, altrimenti parlerebbe di una serie candidata al titolo.
Tim?
4-1. Thunder, ovviamente.
4-1 Thunder. Miki?
Anche io voto per il 4-1. Una dalla seconda me la lasciamo.
Ok, per me è un 4-1, per una, come dicevo, è la quota Carlisle, perché la vince lui, non so come, ma la vince. Sia Lore che Show hanno dato un 4-1 e l'upset rate di Faz è 1 per Dallas.
Va bene.
Fidatevi, bravi che fate finta di capire cosa vuol dire. Ultima serie ad ovest, Clippers Portland, il seed numero 4 contro il seed numero 5. Ok, sono due squadre che per un modo o per un altro non dovevano essere in queste posizioni. I Clippers perché si sperava, forse si pensava che andassero un po' più su, e poi si è rotto Blake Griffin e quindi si pensava che andassero un po' più giù, e invece sono fondamentalmente qui. E Portland che doveva essere... secondo quello che dicevamo sotto le 25 vittorie stagionali, invece hanno rischiato di prendere il fattore campo a ovest. È una serie così chiusa? Così aperta, dico? O è molto più chiusa di quanto non sembri?
Se Blake si tiene in piedi, non vedo come la difesa di Portland possa tenere l'attacco dei Clippers, sinceramente. Perché comunque l'attacco dei Clippers con Blake a pieno regime l'anno scorso era top della Lega. Quest'anno non è peggiorato, secondo me, cioè se si mantiene più o meno lì, questi non li tengono proprio. E poi vedo che i Clippers sono migliorati parecchio in difesa in questa stagione, perché hanno la quarta miglior difesa della Lega.
Sì, qua secondo me il discorso di aver giocato con Blake, che non è un difensore estremamente efficace, può aver fatto anche. E poi comunque la crescita di Andre Jordan, che
sì, sì,
l'anno scorso meglio.
Secondo me il gran casino per Portland è che i Clippers si accoppiano veramente bene. Ruolo per ruolo possono mettersi a uomo e il diretto avversario lo possono tenere. Altra cosa, Portland ha giocato spesso con dei finti starter che poi cambiavano, quindi tipo Nichols iniziava in quintetto, poi usciva e non rientrava mai, e Davis entrava. Io non so se questa cosa la puoi fare ai playoff. Sinceramente io ho paura che, come mettono Nicholson in quintetto, lo puntano. Ci mandano Blake in isolamento due volte. Ed è un giocatore in meno nelle rotazioni. È anche vero che Lillard, tutte le volte che dicevamo vabbè, questo cosa vuoi che faccia, cosa vuoi che faccia, in genere si teneva sulle serie da solo.
Sì, però adesso si becca trattamento Chris Paul, che comunque in difesa rimane uno di mamma santissima del ruolo.
E poi soprattutto, oltre a essere un difensore capace, nei playoff da proprio il peggio del peggio, cioè qualunque... No, esatto, qualunque accortezza per innervosire l'avversario. Io mi ricordo la sua difesa su Durant, che fu una cosa epica due anni fa, e fece di tutto. Figuratevi con Lillard, che non gli dà neanche grossa stazza, ecco.
No, infatti.
Sarà difficile a livello mentale per Lillard, secondo me, questa cosa.
C'è comunque tanta distanza tra queste due squadre, eh. Cioè, la grande stagione superiore alle aspettative dei Blazers e la stagione forse inferiore alle aspettative dei Clippers ti fanno entrare in questa serie come una in ascesa e l'altra in discesa. Va bene, però la distanza tra le due resta tanta e secondo me troppa, e incrementata dal fatto di essere ai playoff, dove comunque una squadra giovane, una squadra fresca, ma ancora tutta da stabilizzarsi, contro una squadra che ormai di queste partite ne ha viste tante. Credo che non ci sia, cioè, secondo me qui il pronostico è chiuso quanto nelle altre.
Ma allora, perché l'upset rate di Faz in questa serie è 3? Perché sono i Clippers?
Io vi dico le mie chiavi. Allora, nella partita che hanno vinto, l'unica partita che hanno vinto nella serie Blazers contro i Clippers quest'anno, sorprendentemente, se vai a guardare, sono i rimbalzi. I Clippers, nonostante il personale e nonostante Griffin e Jordan, sono una squadra che va a rimbalzo decisamente peggio dell'anno scorso, e vanno male in generale. È una delle caratteristiche più sorprendenti dei Blazers di quest'anno, vincere certe partite al rimbalzo, e nell'unica partita in cui l'hanno vinto l'hanno praticamente asfaltato in una ventina di rimbalzi di differenza.
Era un team, ricordati che erano in back to back dopo una sconfitta
rotta, 20 rimbalzi di differenza. È una chiave, mica ho detto. Però che sia
Clippers terza peggiore a rimbalzo difensivo della Lega,
e non si fidano sti ragazzi, non
si fidano, è vero, vi dico, quell'episodio
ma poi in generale c'è anche un discorso, come poche preview hanno riportato quest'anno, ma i Clippers sono notevolmente migliorati da un punto di vista della fluidità offensiva senza Griffin, che non vuol dire che siano migliori senza Griffin, anzi. Però vuol dire che i tiratori ne hanno assolutamente giovato, quindi in questo caso Redick soprattutto, ma anche Pierce, che è salito a un quasi 40%. Reinserito Griffin in quel contesto lì, secondo me potrebbe avere un paio di partite di relativo aggiustamento in cui magari Portland potrebbe, tra virgolette, approfittarlo. E cosa ancora più importante da un punto di vista mentalmente tecnico, nessuno mette Plumlee in un angolo, e lo vedrete in questa serie. Nessuno lo mette in un angolo,
a parte forse l'ammiraglio,
ma neanche lui. Comunque sì, vediamo un po' se al rimbalzo fanno la vaccata, che credo i Clippers.
Ma credo neanche Stotts lo mette in un angolo, visto che tira malissimo.
Ma tira, è già meglio di te, e comunque tira molto meglio. E tira comunque benissimo. Nessuno parla della stagione, il glue guy, altro che Iguodala, è lui il vero glue guy della NBA. E peraltro vediamo se quest'anno ci sarà il famoso Jamal Factor, ovvero se Crawford effettivamente va o in molto positivo o in molto negativo per i Clippers. Di solito i playoff o fa una cosa o fa l'altra, vediamo un po' come si mette.
L'anno scorso il key factor furono i fiumi di Austin.
I fiumi di Austin, esatto, a rompere sempre i coglioni, ma anche lì, anche lì, lo dico sportivamente, ovviamente anche lì anatemi vari sono arrivati i Clippers, e per gli anatemi io credo che comunque Portland abbia quel non so che, quella leggerezza del non ha niente da perdere, cosa che i Clippers non hanno.
Non ha niente da perdere, cioè quest'anno sì, però per come sono messi non è che Portland l'anno prossimo può fare una stagione da
i playoff già quest'anno sono assolutamente un miraggio da come erano partiti.
No, sono una roba fenomenale, come accennava Fazio in puntata scorsa, sono economicamente non messi benissimo, quindi playoff è veramente acqua nel deserto.
Al Farouk chi marca? Dove lo mettiamo? Su Blake o su Chris Paul?
No, penso Blake.
Penso potrebbe anche andare su Redick.
Io lo metterei su Redick, effettivamente.
Dici?
Ma braccia lunghe.
Sberli, anche per nascondere CJ, che secondo me con JJ fa un po' fatica.
Esatto. Più che altro è la mina vagante che può sia tenere Redick che andare a dare una mano a rimbalzo.
Sì. Tanto sarebbe un giocatore totale. Pensa se l'avessero tenuto i Clippers, quanto gli avrebbe fatto comodo un giocatore.
Invece.
Questa è stata una delle firme più azzeccate in tutto il mercato estivo. Perché comunque i soldi che gli ha dato non sono tanti. A loro non serve così tanto, però cioè, se una contender avesse un giocatore così,
sì.
Un giocatore...
Io per averlo ai Cavs farei le carte false, perché...
Ma lascia perdere.
Ma
lascia
secondo perdere. Me i Blazers avevano preso proprio l'ipotesi di stai a vedere che a febbraio qualcuno che va ai playoff ce lo prende. E poi si sono ritrovati a febbraio dicendo stai buono che viene comodo a noi questo.
Esatto.
Ci andiamo noi ai playoff.
È incredibile perché è stato un cambio verso pazzesco. Non so se leggete i cambio versi che fa Fulvio Paglialunghe per l'ultimo uomo. Cioè, che si pensava, tutti dicevano una roba su un giocatore e poi tutti sono passati dall'altra. A inizio tutti dicevano, perché è stata la prima firma in assoluto del mercato, quindi si diceva che hanno dato così tanti soldi a uno che non ha dimostrato praticamente niente. Gli hanno dato 7 milioni e mezzo all'anno. Immagino Tim cosa aveva pensato quando era stata annunciata la firma.
Tutto il male possibile.
Esatto.
Molto semplicemente. Cosa voglio dire?
E poi
con serenità anche, semplicemente.
Sì, non voglio dire. Che pagatezza.
Si è rivelato uno dei più utili della stagione dei Blazers.
Sì, è stato un po'. Ha fatto un po' il passaggio da una stagione all'altra che ha fatto DeMarre Carroll ad Atlanta. Perché comunque alla fine dell'anno scorso, forse gli ultimi 3 mesi di stagione, ha cominciato a mettere la corner 3 in modo decisamente consistente. Cioè, uh-huh. E questo di solito è un bel segnale, cioè quando un giocatore riesce a tirare tanto e bene dopo aver tirato in modo osceno per tutta la sua carriera sostanzialmente, il GM di Portland ci ha visto bene.
Yes.
Comunque, secondo me il vero giocatore che gli cambia le lune è Davis. Non a livello di cifre Davis è infimo, però veramente quando scende in campo lui è proprio un'altra squadra completamente.
Ma sì, perché ti dà entrambe le cose, cioè è un Tristan Light, un Tristan Thompson Light,
esatto.
Penso che ti dà sia il rimbalzo offensivo, sia il roll verso il canestro sui pick and roll alti, e soprattutto la switchability, nel senso che può cambiare su tutti i piccoli e comunque tenerli dal palleggio. Lunghi così sono veramente preziosi nell'NBA.
C'è da dire che sono anche lunghi che poi in realtà vanno benissimo contro squadre moderne, cioè che non hanno molti giocatori di post, e Davis con giocatori che vanno poi bene in post fa una fatica incredibile.
Chiaro.
Perché comunque da fisico, cioè è in debito di fisico, di centimetri. Però per giocare contro una squadra che non ha un centro fisso, non ha grandi rimbalzisti, sì, funziona. Come ha funzionato con Golden State, peraltro, quando ci hanno giocato quella partita.
Allora, intanto sono arrivate un paio di precisazioni, un paio di domande. Precisazione da Norberto Soldano, che ci dice: volevo far notare che è vero che i Jazz sono stati parzialmente deludenti, ma sostanzialmente sono usciti per queste partite. 103-96, finale overtime contro Golden State, con tiro di pari di Thompson a 15 secondi dalla fine, e Utah 4 su 14 libri nel quarto.
Sì.
88-86, finale contro San Antonio, con tiro della vittoria di Leonard a 5 secondi dalla fine.
Vabbè, quella fortuna.
102-99, finale overtime contro Los Angeles, Clippers, con tiro del pari di Aldrich a 2-4 secondi dalla fine, e tiro della vittoria di Crawford a 0-2 secondi dalla fine.
Yes. Quasi tutte in casa, mi pare, tra l'altro.
Sì,
tutto in casa, che era il fortino di solito dove di solito loro costruivano.
E lui aggiunge: ricorda sinistramente la situazione dei Suns l'anno scorso, con tantissime partite perse negli ultimi secondi. E io volevo notare che queste partite i Suns avevano perse a novembre l'anno scorso. Devo scadere più da novembre.
No, però è vero, è stata anche colpa loro. Cioè, sì. Anche un po' di sfiga, un po' colpa loro. Varie cause per cui non sono andati più.
C'è anche da dire che sono stati talmente sfigati con gli infortuni che magari non sarebbero arrivati così col fiato corto a fine anno.
Cioè. Secondo me togli 10 partite di infortuni. Fortuna e Goberta erano in carrozza davanti a me.
Considera quante ne ha saltate Favors, per cui.
Poi una domanda per Dario da Paride. Potete chiedere a Dario se è peggio il contratto di Asicco o il probabile triennale a Montolivo?
Che stronzo. Comunque è peggio Asicco. Asicco proprio non può stare in campo. Sì.
Asicco imbattibile.
Montolivo, ok, però almeno sta in campo, recupera palloni, una cosa almeno decente la Fasic, nemmeno quella. E si vedeva già l'anno scorso che non avrebbe dato niente di buono e gli era dato comunque un sacco di soldi. Incredibile.
Ma te posso fare una domanda su Montolivo?
Sì.
Ma è vero che è metrosexual?
Ma che ne so, no, beh, la sua moglie è figa però, la del Pin ne sa, poi magari una copertura...
No, l'ho sentito oggi in ufficio, allora ero curioso di farti una domanda.
No, vabbè.
Ma i metrosexual mica sono gay? Vabbè, comunque non so.
Adesso, diciamo, è come la differenza tra un ti voglio bene e un ti amo. Un ti voglio bene un po'...
Ma no,
ma alla fine no, è quello lì.
Ma io scuserei Vate Cassano per la definizione di metrosexual, ma andremo un po' sul volgare.
Zarat era metrosexual, credo.
Beckham è la definizione di metrosexual.
Beckham
lo inventarono per lui il termine, praticamente.
Ma rimorchiava Beckham, io no, capisci?
Ma anche tu,
va bene, dai, di quel giro di pronostici per la serie, Dario?
4-1.
4-1 per?
Per i Clippers, ovviamente.
Ok, Freccio?
4-1 anche per me.
Team?
Io mi gioco l'upset, qualcuno dovrà esserci, e quindi molto più probabile che sia quarta quinta. 4-3
per Blazers.
Sì, sì.
Quindi Blazers che vincono gara 7 a Los Angeles.
E magari col tap-in decisivo di Plumlee. Segna, gioca tra la snipe, mi saprei dire.
Che è la volta buona che Doc Rivers ci ambe licenzio Doc Rivers allenatore. Miki?
4-2 Clippers.
Ok, anche per me è un 4-2 Clippers. Shomi ha dato 4-2 Clippers, Lore ha messo sempre 4-2 e l'upset rate di Faz è Portland 3. Io a questo aggiungo Andrea Torrisi che su Twitter ci dice: sono in lieve differita, ma upset rating di Faz non è da intendersi in senso letterale ma sportivo. Vi sta irritando, ci sta upset
ah rating. giusto così,
effettivamente ha molto più senso di detta così, quindi...
così tutto trovo.
Sì, hai ragione. Bene, ok, ci diamo la cosa ad ovest dicendo semplicemente finale Golden State San Antonio, o c'è qualcosa di diverso?
Però sì, però me le vedo volentieri le due serie che ci sono prima, sia quella tra Golden State e Clippers che si odiano e comunque partite tirate ne hanno avute in stagione, e San Antonio Oklahoma City la guardo sempre volentieri.
Chris, me ne devi una, regalami una gioia.
Benissimo.
Dove andiamo con i Thunder? 4-0 da...
Tim è il terzo jolly.
Se vuoi te lo dico io dove andare, se proprio vuoi.
No, posso esprimere un parere tecnico, perché c'è la censura.
No, mi hai chiesto dove andiamo, ti suggerivo. No, vabbè, ok.
Passiamo ad est. Ad est la situazione è molto più equilibrata di quella che sono ad ovest, almeno così sembra sulla carta. La prima serie che analizziamo è Cleveland-Detroit. Cleveland che ha gigioneggiato per praticamente metà regular season tranquillamente, Detroit che torna ai playoff dopo un'astinenza abbastanza lunga. La chiave di lettura qui quale volete che sia? Parliamo banalmente di Cleveland. Sono così in difficoltà come ci hanno dato da vedere? Cioè, sconfitte non perché hanno gigioneggiato, ma perché non sono così forti?
Secondo me sono meno forti dell'anno scorso. Questa è l'idea che mi sono fatto un po' io guardandoli nel corso della stagione, nel senso che l'anno scorso arrivavamo ai playoff con molte più certezze, molta più swagger, eravamo molto più convinti dei nostri mezzi, avevamo avuto uno stretch di 35 partite in cui ne avevamo vinte 33 dopo che è arrivato Mozgov, e pensavamo comunque di aver trovato la rotazione giusta per arrivare fino in fondo, anche se poi ci siamo arrivati con una rotazione completamente diversa perché abbiamo cambiato pelle nel corso dei playoff dopo che si sono fatti male sia Love che Irving. Che anche dopo gli infortuni nelle finals, comunque le serie prima le aveva giocate a spizzichi e bocconi. Quest'anno ci sono tutti e due, l'attacco in teoria dovrebbe essere migliore, ma alla fine giochiamo sempre le LeBron Ball, quindi l'attacco va dove ti porta lui. Che ci siano Irving e Love cambia, ma fino a un certo punto.
L'ultimo mese è benino comunque.
No, l'ultimo mese è benino, ma perché si è svegliato LeBron.
perché
no, dicevo di LeBron, cioè l'ultimo mese di LeBron, anche se è LeBron Ball, va bene.
Esatto, sì, no, playoff LeBron c'è, non è mica morto, cioè.
Chiaro, chiaro, ma infatti per arrivare fino a... L'unico modo che li vedo perdere e non arrivare in finale è se implodono loro. Non vedo una squadra che, se loro sono tutti coesi, convinti e concentrati sul campo e non si fanno la guerra tra di loro, non lo trovano un modo per perdere quattro partite in una serie a est. Neanche. Però c'è la possibilità che implodano su di loro, secondo me c'è. Non è così peregrina. Metti un paio di partite che perdono in modo sbagliato negli ultimi possessi, perché comunque non siamo stati così irreprensibili da quel punto di vista lì, e poi iniziano a uscire tutte le macagne. Il fatto che tra quei tre lì i rapporti non si capisce bene come siano, che comunque Tyronn Lue non sappiamo di che passa sia come allenatore.
Quello effettivamente sarà un bel banco di prova, e hai un esordio contro Van Gundy, non è proprio...
C'è il fattore Tyronn Lue unito al fattore Van Gundy qua.
Certo, però ok, però basta anche non sbagliare troppo la rotazione, leggere un po' quello che succede in campo, che comunque Detroit l'abbiamo abbastanza tranquillamente gestita nel corso della stagione. No? L'abbiamo perso l'ultima perché giocavamo con Jordan McRae, che ha fatto 30 punti, cioè voglio dire, non è neanche una partita di NBA probabilmente. Non l'ho vista.
È anche vero che Detroit è una squadra diversa da quella di inizio stagione. Cioè, inizio stagione Detroit era la squadra di Drummond e Reggie Jackson, l'ultima Detroit sembra la squadra di Tobias Harris e Marcus Morris, se ha senso quello che dico. Cioè, una Detroit molto diversa da quella di inizio anno, e Tobias Harris fa parte di una squadra di playoff e sembra essere un giocatore finalmente decisivo e con del senso dietro. Ci vedete qualcosa voi in Detroit, o è semplicemente una gallina senza testa?
Ma è più di una gallina senza la testa, ma va a prendere i mostri sacri, e quindi insomma non la serie non si dovrebbe accendere a meno di tragedie in più. Una volta che hanno preso Gianni Frey, in teoria si mettono nella condizione di andare appresso a Tobias Harris e alle possibili varianti di Lunenburg di Van Gundy.
Però Frey in post va anche bene in difesa, a seguire Tobias Harris nel perimetro non è il suo.
Non lo segue, ma lo mette in difficoltà dall'altra parte.
Secondo me è più facile che se lo prende LeBron.
Può essere, però sì, diciamo che in generale l'avversario è talmente probante che insomma, linea di massima, credo che facciano una gita, vedono un po' come l'aria e poi vedono quella il set di pentole della gita, insomma.
Comunque c'è la sfida in rimbalzo tra Tristan Thompson e Drummond. Quella almeno, dai, sarà la sfida della serie, un motivo per guardarlo.
Drummond è calato tantissimo.
Ma poi è Davis Berger, ma
è partito troppo forte.
Un po' quello, sì. Un po' non gliela passano. Mi sembra che è uscito oggi un pezzo in cui dicevano che dei giocatori che portano più blocchi, lui è uno di quelli a cui non la passano proprio. Cioè, Reggie Jackson, in realtà, quando gioca pick and roll con Drummond, poi non gliela passa. No,
ma non è perché è Drummond. Non è perché è Drummond.
Perché è Reggie Jackson.
Reggie Jackson, sì. Vabbè, non sono oggettivo su Reggie Jackson. Forse su niente, però su Reggie Jackson in particolare.
No, non... Che ecco, pagherà caro, pagherà tutto.
No, come giocatore di pick and roll, come attaccante, Jackson è sempre stato decisamente sopra media. Peccato che come visione, come tempi di passaggio, non sia mai stato un granché, ecco.
Hanno una discreta rotazione di giocatori da cui da mandare su LeBron, nel senso che hanno più o meno tutti quella stazza lì, tra Morris, tra Tobias Harris, che LeBron odia Tobias Harris. Questo già da diverso tempo, e quando lo vede non lo sa, vede Toro che vede rosso, quindi aspettatevi che ci siano un po' di storie tese tra di loro due, che non ho capito perché mai.
Ma si sa il motivo?
Mi sembra che una volta in una partita ha fatto del trash talking, ma forse è già ai tempi in cui LeBron era a Miami, ha fatto del trash talking che a LeBron non è piaciuto, gli aveva sparato un po' di robe in faccia di quelle pesanti. Tra i due comunque c'è, è come con Bazemore che si odiano, e poi abbiamo scoperto anche il motivo di Under Armour. Però con lui, vabbè, poi c'è Stanley Johnson comunque, che è un rookie, però la sua idea è che sia quel giocatore lì, un po' di minuti su LeBron glieli daranno. Kentavious Caldwell-Pope è un buon difensore, però è troppo piccolino per prendersi, insomma. Un po' di giocatori ce li hanno, però cioè, insomma, se i Cavs sono concentrati e sono in playoff mode, direi che li trattano come i Boston Celtics dell'anno scorso.
Che altro, cioè, forse dei Cavaliers ci sarà abbiamo una visione un pochino peggiore della vera, perché alla fine le gare in cui Cleveland è rimasta la notizia sono quelle con Golden State, che ha preso l'imbarcata, quelle con Oklahoma City che non sono andate bene, quelle con San Antonio in cui non sono andate bene.
No, no, ferma. Con Oklahoma City hanno giocato forse la partita più bella di tutta la storia. No, ma quella partita lì a me i Cavs hanno impressionato
verissimo. Però insomma,
Lì sono stati in modalità, noi questa partita la vinciamo e l'hanno vinta di, non mi ricordo più quanto, Dario, forse 25, sì, no? Sì, cioè, sì, sembrava sì, una partita blowout.
Comunque, a parte le mamma santissima dell'Ovest, i Cavaliers sono ampiamente sopra tutte le altre squadre.
Sì, sì, sì. Ma cioè, se Kevin Love segnasse le triple aperte che gli creiamo, avrebbe tutta un'altra stampa a lui, perché andrebbe tranquillamente sui 20 punti a partita, e tutta un'altra stampa a noi anche, perché si risolverebbero un po' di problemi. Solo che quando gli arriva il pallone non lo mette, lui è sempre stato un volume shooter e non un knockdown shooter, come lo definiscono gli Stati Uniti. Questa cosa un po' la paghiamo, però infatti Channing Frye funziona quasi meglio di lui in realtà in quell'attacco lì. Vediamo, comunque spero di vedere un sacco di LeBron off the ball, perché ha giocato un paio di pick and roll con Della Vedova l'altro giorno e era una roba incredibile.
Ok, se non avete altro si può fare pronostici anche di quella e andare oltre. Vai, solito giro, Dario.
4-1.
Fleccio.
4-2, perché qui c'è la tassa Van Gundy.
Come quella Carlisle, giustamente.
Esatto.
Team?
Cleveland non la sveglia. 4-0.
Usti.
4-0.
Miki?
4-1.
Ok, per me è un 4-2. Per sia Lore che Show è un 4-1. No, è un 4-2, scusate. E l'upset rate di Faz è Detroit 1,
Roma 0.
Probabilmente sì. Va bene, prossima serie Toronto-Indiana. Andiamo su. Qua c'è una quantità di upset che vedo segnalati da tutte le parti. Ma perché? Non fa cagare Toronto?
No. Ma la solita stampa, io lo so perché, la solita stampa.
A parte l'Audi, non sono una squadra balorda.
Beh, però le ultime due eliminazioni ai playoff con il fattore campo a favore un po', secondo me, rimangono.
Ci hanno messo la puzza.
Eh sì.
Comunque, la redazione non apprezza Lauri, questo è il risultato.
È l'unica serie che ha un attacco top 5 contro una difesa top 5 di tutte le serie di playoff. Però le speranze di Indiana più o meno finiscono lì, cioè sperare di vincerla con la difesa e che Paul George sia il giocatore più forte della serie. Non ci sono tantissimi altri appigli che io ho, l'ho preparato oggi per Gazzetta, uscirà domani, non ho trovato tantissimi altri appigli per loro per vincere questa serie, sinceramente. Se voi ne avete, ditemeli.
Il problema è Toronto, molto in picco. Piccolo è il discorso che si faceva su Cavaliers, cioè è quello che fa Toronto che cambia un po' le cose, più che quello che fanno gli altri che sono relativamente limitati. Toronto ha il problema dell'anno scorso. Toronto ha trasformato l'ottima stagione di Lauri in un overplay di clamoroso, ha giocato più dell'anno scorso e si è rotto un po' meno dell'anno scorso, ma a fine marzo si è fatto male al gomito e da quando si è fatto male tira tra il 25 e il 28%.
Quindi è tornato il giocatore di sé.
No, ecco, adesso non facciamo gli spiritosi. Se Lauri è quello del pre-20 marzo, quindi palesemente uno star fatto e finito per Est, allora il discorso è quello che pronosticava Dario senza troppa difficoltà. Cioè, in teoria Toronto dovrebbe fare veramente un suicidio di massa, anche perché ormai un minimo di esperienza l'ha maturata. E se Lauri è quell'altro, c'è il problema dell'anno scorso, né più né meno. Cioè, una squadra che da sopra media va rapidamente sotto media, perché il miglior giocatore non funziona.
Toronto è la squadra che fa meno assist in tutta l'NBA, quindi se a quella squadra lì togli anche l'unico creatore di assist che hanno, è logico che vadano in difficoltà offensiva, e l'attacco che ha funzionato così bene in questa stagione va sotto.
La mia chiave per questa serie è DeRozan. secondo me DeRozan è l'all-star più limitabile in assoluto in attacco.
Non c'è tiro da fuori.
Ma cioè, in regular season non so perché, ma ci ha campato finora, perché gli danno palla, dovrebbe prendersi il tiro, non si prende il tiro e comunque arriva al ferro, perché ha l'atletismo, ha la mobilità, ha il primo passo per arrivare al ferro. Il problema è che credo che ai playoff questa cosa è un po' parecchio scotizzabile.
No, e poi ci metti sopra uno dei difensori più atletici con una mobilità laterale sopra media come Paul George, e te lo puoi permettere perché comunque hai uno come George Hill che secondo me su Lauri può pure essere efficace.
Ma lo umilia Lauri George Hill, molto meglio George Hill. Lo umilia Lauri George Hill, molto meglio George Hill di Lauri.
guarda che questa cosa che hai detto sono 3 anni di Purgatorio in più. La pagherai molto cara, un po' mi spiace.
No, però bisogna dire
a parte che per lui il compiatorio è un risultato straordinario.
Ma lui c'è influenti, vedrai che ci fare poi. Magari
sarebbe molto meglio il purgatorio. Sarebbe come il Leicester quest'anno per me il purgatorio.
No, ma c'è amici influenti, vedrai, ne fai tanto, ma ne farei quello tranquillo.
No, perché c'è tutta questa possibilità di upset? L'abbiamo detto. La difesa di Indiana, ok, può essere quella che poi fa la differenza, a differenza dell'attacco di Toronto, che è buono ma potrebbe essere limitante. George può essere il miglior giocatore della serie, però al di là di lì la squadra di Indiana è limitata.
Loro hanno una coppia di lunghi difensivamente molto molto forte, che è Lavoy Allen e Ian Mahimi, che insieme hanno una difesa da 93.6 di defensive rating. Quindi quella è la base della loro difesa. Però te la puoi concedere in attacco contro... Cioè è lo stesso motivo per cui in attacco poi non funziona. Non hanno il 23esimo attacco dell'NBA. La coperta è corta da entrambe le parti. E per il motivo per cui hanno fatto giocare così tanto Jordan Hill questa stagione, perché era l'unico che poteva ricevere un pallone e poi anche segnare.
Peraltro, io a inizio stagione Indiana la pronosticavo molto peggio, è andata palesemente al di sopra delle sue, secondo me, possibilità tecniche.
Monta Ellis ha fatto una stagione solida, che è una roba che non ti aspetteresti da Monta Ellis. Non lo paghi nemmeno così tanto in difesa. Vediamo se ti dà anche qualcosa da poter...
Ampliando il discorso, la variante Ascari dei Pacers potrebbe essere Miles Turner, che... ultimamente ha fatto cose eccellenti, non ultima una partita da 28 punti, 10 rimbalzi in poco meno di 30 minuti, dimostrando in una partita importante, dimostrando che uscendo dalla panchina potrebbe mettere pressione ai lunghi di riserva dei Raptors, che non brillano per, diciamo, atletismo barra qualità.
Biombo
in difesa, sì.
Biombo questa stagione mi è piaciuto un sacco, devo dire, come lungo che dà atletismo, ecco, dalla difesa.
Cioè, delle firme con Aminu, che potrebbe essere il cambio di Biombo.
Non lo so, a me sembra tanto una ibrida. Sì, nel traffico della regular è comoda, consuma poco, però poi nei playoff, cioè te lo battezzi e che gli racconti.
No, il discorso di differenza con Aminu è che Aminu è già oggi un giocatore che va a due fronti, cioè va sia in attacco che in difesa. Biombo è veramente solo da una parte, cioè davvero lo puoi battezzare in qualunque modo. Secondo me c'è un effetto che non abbiamo contato, che l'effetto, anche qua l'effetto coach, perché comunque Fegel è un allenatore che ha messo, forse l'unico che ha messo in serie difficoltà tante volte Spoelstra con quella squadra lì. E ci ha messo del suo in quella finale di conference.
Aggiungo, forse l'ha messo in difficoltà maggiormente quando non aveva la squadra per farlo. Cioè l'anno in cui Indiana era andata fortissimo, presero una scoppola dai Heat. Invece l'anno in cui non andò nemmeno così troppo bene, rischiarono addirittura andarono in vantaggio, non è che erano 3-2, 3-1.
Sì, la prima volta che si sono incontrati erano 2-1 con gara 4 in casa, in cui LeBron e Wade, però è la partita in cui hanno messo Battier da 4 tattico,
sì,
che hanno cambiato la storia dei Miami Heat nel 2012. La serie dopo sono andati a 2013, sono andati in gara 7, che poi hanno comunque vinto gli Heat, e l'anno dopo invece, che Indiana arrivava col primo seed, poi sono stati scherzati abbastanza in 6 partite dagli Heat.
Sì, che Ibert giocò, mi ricordo, una serie abbastanza imbarazzante, sì, forse. Sì.
Fu il momento in cui Faz cominciò a lasciare andare Ibert.
Esatto.
Sì, sì, con le sue braccia.
Però ecco, secondo me fa un po' il discorso che con cui abbiamo aperto, cioè Toronto ha due sconfitte molto sospette ai playoff. Uh-huh. E non è detto che in questo non ci sia anche un po' di manico. D'altra parte, di là il manico c'è, come questo in una serie di playoff che secondo me non è così decisa, e soprattutto i Raptors non hanno la confidenza per dire beh, questa qua la vinciamo, come possono fare gli Spurs o...
vabbè, però perché dei nomi delle altre squadre io non lo faccio mai. No, un po' lo faccio.
Come fa Cleveland, cioè, come fa LeBron, che va in campo vicino, i Piston non li asfaltiamo.
Però secondo
forse
me
secondo
me non si dovrebbe neanche esagerare nel valutare quelle due serie di playoff perse, perché alla fine se fossero un'altra squadra noi diremmo beh, se giocano come hanno giocato nei playoff, nei regular season, questi dovrebbero andare serenamente oltre il primo turno senza neanche sudare troppo. Ci facciamo venire dei dubbi perché abbiamo visto quelle due sconfitte ai playoff, ma
perché so degli Eder Fletch,
a parte le letteraggio spinto, ma la situazione è cambiata a mio parere, cioè questa è un'altra squadra, ha dimostrato di avere delle altre qualità, di essere più completa. Biombo, certo, Biombo lo battezzi, poi tra l'altro il campo, però ti sbattezza lui, cioè ti fa perdere la fede. Quindi io credo che sia una questione emotiva questa qui, per cui noi diciamo abbiamo idea che i Raptors possano sciogliersi. Secondo me invece non succederà, e pur essendo un fan di Vogel, credo che qui anche qui il pronostico sia abbastanza chiuso.
Ok, andiamo pure voce ai pronostici, direi che ci siamo. Non so se avete qualche altra chiave della serie da dire che non avete ancora detto.
Le seconde chiavi sono finite.
Ok.
Ce n'è una. Patrick Patterson, miglior giocatore dei Raptors per net rating.
Sesto uomo dell'anno.
Quando c'è lui più 10 net rating nel corso della stagione, che uscendo dalla panchina, bel biglietto da visita.
Sull'ultimo uomo, quando avete fatto votare i premi, avevo deciso di mettere un voto abbastanza discutibile come primo sia del difensore che al sesto uomo dell'anno. Il sesto uomo dell'anno io ho messo Whiteside.
Uh-huh.
E appena mi aspettavo che saresti arrivato a dirmi non puoi votare Whiteside perché non è leggibile, ed effettivamente è vero, avevo messo Patterson.
È una scelta hipster, ma ha il suo fondamento.
Patterson è veramente un giocatore che gli cambia la squadra, cioè ma tanto, cioè i Raptors hanno una dignità difensiva quando entra Patterson.
Ah, Carroll come sta? Voi l'avete visto nelle ultime partite?
Così, così.
Temevo.
Però sai, però, magari nei playoff esplode, mo se sta a gestire tutto questo.
Però hanno beccato Norman Powell dal nulla, che sta tirando in una maniera incredibile.
Ci sono un po' di squadre adesso che hanno beccato gente dal nulla, tipo Charlotte c'ha Troy Daniels, Miami con Josh Richards.
Miami.
Adesso è un po' ricorrente questa cosa, che improvvisamente verso a marzo, aprile spuntano i giocatori. Ah, ma eri anche tu a roster. Ah, ma ci fai 30 punti a volte.
Tutti al minimo, capito che bello.
E poi l'anno dopo li strapagano.
E vanno da altre parti, però.
Però.
Vabbè, basta che non sia team a pagarli, poi
sì. Oh, posso avere un contratto? Ma sì, vedi come giocano poi. Oh, il contrattone, ti è un po' la mia politica
sportivissimo.
Quindi pronostico che l'ho bloccato io, dico 4-1 per Toronto.
Okay. Anche io
team
4-0 Toronto. Ragazzi, un po' di fiducia nella mia alma madre la devo portare.
Miki?
Io non lo so, dico la vaccata delle 10:48, 4-3 Indiana, 4-2 Indiana.
Ecco, che la moda fa una brutta fine, che poi Miki mi spiace. Un po' mi dispiace.
No, ma ci non lo so,
Zinca, non mi adesso.
Guardate che voi due vi affrontate ai playoff al prossimo turno,
giusto. La Zinca.
Per la maledizione di... No, ma, cioè, tu dovresti... Io ho fatto questo pronostico, non si avvererà mai, quindi bene per Lauri, no?
So, però...
Ma ti immagini se Giorgilli infortuna Lauri?
Ma perché dovete parlare di cose antisportive? Io non so da dove prendete questi spunti, ma chi parla? Veramente...
10 minuti fa auguravi fortuna di
Beverly. No, augurato, ho detto Beverly magari potrebbe fare una buona difesa.
Magari qui. Anche Lauri potrebbe fare un brutto attacco contro Giorgio. Un brutto movimento.
Nick. Io ci ho provato, Nick, ma addio purgatorio.
Anche provato, purgatorio. Cioè,
addio purgatorio.
Andata male. Va bene. Per me è un 4-3 per Toronto. Perché sì, sarà vince Toronto, ma sarà una serie abbastanza combattuta e non gli posso far perdere 2 gara 7 in casa consecutive in 2 anni di fila, perché si ammazzano, poverini. Allora, Show mi dà un 4-1 Toronto, poi Lore invece dà un 4-2 Indiana.
È un altro che gli zincano le macchine.
Ditemi voi qual è l'upset rating di Fats, secondo voi.
3.
Sì, sarà il 3.
2.
2.
L'ho presa vicino, dai.
Quindi 3 è più probabile che no, 2...
Non è dato sapere, infatti ho sparato a cazzo di cane. Ma...
Fazza smarmellato quasi parecchio.
Ma secondo noi una versione più probabile è quanto ti fa incazzare. Cioè upset in quel senso.
Sì, 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 sì.
Diciamo. Quindi 2 neanche troppo in genere. Va bene, prossima serie. Siamo a Miami Charlotte. Iniziano quelle due serie con le squadre che hanno pari record e pari tutto, e sono improvvisamente una terza e una sesta, e potevano essere viceversa. Per classifica avulsa, la classifica è questa, senza dilungarci troppo. Abbiamo tolto le conference perché non ci piacevano, abbiamo avuto comunque un casino nella gestione dei playoff in ogni caso. Le conference, le division. Secondo me quella tra Miami e Charlotte è la serie più equilibrata del primo turno, perché oltre al fatto che vabbè, hanno lo stesso record, hanno anche nel regular season sono 2-2 e le ultime due partite l'hanno vinte di 3 punti, una Miami e una Charlotte. A entrambe gli manca il miglior giocatore e entrambe sono fondamentalmente rifiorite questa stagione, Miami in realtà più nella seconda parte di stagione.
Oddio, miglior giocatore. Vabbè.
Kid Cosa Geek, non sei d'accordo? Sì.
Kid Geek, ok.
Sì. Kid Geek. Chi pensavi?
Chiedevo. Va bene.
Non sei d'accordo che Geek è il miglior giocatore di Charlotte?
Dico che secondo me l'avere un giocatore al suo posto che sa fare più di una cosa ha fatto molto bene a Charlotte.
Sì.
Quindi
sì. E Tim, tappati le orecchie, questo è il motivo per cui Batum prenderà un massimo questa...
No, massimo.
Ce l'hai i soldi, stai a Batum per massimo,
dai. Che, a parte che KD, che vabbè non è realmente sul mercato, questo è l'unica small forward decente che c'è in giro più o meno.
Vabbè, ma prenderà un contratto alla Wes Matthews.
Preferisco quasi Leonard, guarda, a sto punto me lo
sai,
tengo.
Sai quanta gente c'è coi soldi questa...
Tutti, ce li hanno veramente tutti.
Ma non li possono tenere in banca e far fruttare gli interessi quando ci stanno giocatori, no?
No, tra l'altro il salario di Flora è alto quest'anno, quindi se li
lo farei. Chi c'è che stanno sul mercato? Ah, li tengo, fa niente. E vado
avanti, ma dopo così. Li paghi comunque.
Li tengo.
No, e li devi pagare, non puoi mantenerli.
Li metti a Panama.
Li metto a Panama e via. Cioè, nel giro di 5 stagioni praticamente mi sono comprato Livia. No,
perché se tu non li spendi, tu vai a pagarli a tutti i giocatori. Quindi, tipo, i giocatori che non sopporti, i Bonner della tua squadra prendono più soldi.
Vabbè, magari mi metto d'accordo con un Carnea e dico, vabbè, ti do 15 milioni all'anno, un anno, e tu me ne vai sotto banco e me ne dai 11.
Tipo Gomorra, con gli uomini di paglia.
Io avrei un sacco di idee, se mi fanno GM, bisogna vedere se...
Secondo me vai in galera dopo una settimana.
È la mossa Kit Bogans, che per fare la trade tra Brooklyn e Boston di qualche anno fa gli avevano dato 6 milioni, tipo.
È vero.
Perché avevano il bird rights su di lui, dovevano fare combaciare i tutti
vedi, i miei stimati colleghi ci hanno già pensato, ci arriveremo, ci arriveremo.
La più clamorosa comunque fu quella di quando Jason Kidd andò a Dallas che scongelarono la salma di Van Exel.
Sì, è vero, è vero, è vero.
E Van Exel doveva andare a 5 allenamenti per farsi vedere che era ancora un giocatore.
Telefoni a Tonolli, telefoni a Tonolli, 8 milioni, 7 e mezzo me ne ridai, 500 mila ti metti in tasca, vieni su.
Quamone Brown aveva preso 7 milioni qualche anno fa per arrivare a Star Rift, mi pare.
Da Golden State.
Un annuale, sì, una roba del
genere. Pensa come cambiano le cose con Golden State. Pochi anni fa davi 7 milioni a quei Brown per avere il salary floor e ora sono anni luce avanti d'altronde.
Sì.
Comunque torniamo sulla serie,
va, serie. Sì.
Io le ho viste poco tutte e due quest'anno, sia Miami che Charlotte, quindi non mi sono fatto realmente un'idea. Cioè Charlotte ha cambiato il modo di attaccare, nel senso che ha aperto molto di più il campo. Sì. Hanno fatto la mossa che utilizzano sempre più allenatori, cioè quella di far uscire il centro con, che non sa muovere i piedi e gioca in post come sesto uomo, che è una mossa che secondo me vedremo sempre di più nei prossimi anni.
Più che altro Charlotte era abbastanza costretta perché il Jefferson si è rotto due volte di fila inizio anno e ha detto sai che magari 30 minuti a difendere pick and roll no.
Esatto, e quindi hanno il buon Cody Zeller che invece ti dà discreto atletismo e discreto switchability, che è quella cosa a cui ci riferivamo prima. Marvin Williams è finalmente diventato un giocatore NBA, cazzo, dopo 10 anni.
Ci ha messo sì 10. Tra l'altro ha segnato contro Miami tipo 30 punti o 29 punti. E mi ero andato a ricercare, l'ultima volta che aveva segnato 29 punti era stato quando era con gli Hawks contro i Knicks. Tipo nella seconda o terza stagione agli Hawks.
Grande. Ha trovato il suo senso. Kemba Walker è uno dei giocatori più migliorati della stagione. Magari non vince il premio, però siamo più o meno lì. Jeremy Lin, ottimo dalla panchina per fare quello che deve fare. Che sono due cose, ma le fa egregiamente. Insomma,
okay.
Ci siamo.
Miami. Ok, e Charlotte ci siamo. Miami, anche lì ci siamo.
Sì.
Nel senso, abbiamo capito che Dragic non può giocare con Whiteside, abbiamo capito che Deng deve giocare il 4 fisso, abbiamo capito che Joe Johnson è resuscitato perché gli hanno preso dei nigromanti, evidentemente Joe Johnson adesso è buono.
La nightlife Miami di Miami fa miracoli.
Davvero, e improvvisamente Miami adesso è una squadra in cui tutti tirano da 3 e tutti segnano benissimo da 3, e Stoudemire improvvisamente è tornato un giocatore, e succedono cose... Non lo so, adesso Miami funziona. E Spoelstra ne parlava stamattina, ci si diverte un sacco con Miami. Cioè questa è la Miami di Spoelstra, forse più della Miami di quando c'era LeBron.
Sì, e gli è permesso di sperimentare di più comunque rispetto a quando c'era LeBron, che sì, dovevi massimizzare i suoi talenti e far combaciare il resto della squadra per pensare un po' attorno, perché hai un giocatore che passa una volta nella vita.
E questa è una serie in cui anche gli allenatori sono entrambi ottimi.
Sì,
perché Spoelstra, ok, lo sappiamo, lo adoriamo da anni, e Clifford è da cuoricini ovunque. Uh-huh. Clifford li mette in campo, che è una meraviglia. E quindi, cioè, come la risolvono sta serie? Io l'unica cosa che mi è venuta in mente è che Miami è il fattore campo, uh-huh, e che se vanno punto a punto, come probabile che siano, Miami ha un casino di veterani a cui dar la palla, mentre Charlotte no.
Più che dar la palla, io mi fido di più di loro in difesa. Nel senso che mi sembrano gente che comunque se ci si mette con la testa è capace di produrre defensive stops che poi ti fanno vincere le partite dei playoff.
Sì, Charlotte serie... quelle robe lì ne fa di squadra e non di individuali.
Uh-huh. Però Charlotte è il primo anno che veramente, cioè quando sono andati ai playoff 2 anni fa, erano anche loro carne da macello, era una gita contro Miami che ha perso 4-0 e ciao.
E più che altro si scavigliò il Jefferson dopo una partita.
Anche sì,
e cioè di Miami lo facevano uscire su tutti i pick and roll.
Sì. Non è una lega per bamboline.
Diciamo che indicativamente quello che ha fatto la forza di Charlotte quest'anno è stato è riuscita ad essere tra l'average e la above average. Quasi in tutte le statistiche non c'è un qualcosa tra attacco e difesa, c'è un certo equilibrio, ho oscillato sempre tra la decima e la quindicesima posizione sia in difesa che in attacco a livello di efficienza, e in teoria era accreditata una stagione anche qui decisamente più scarsa. Io ero convinto che senza Gilchrist sarebbero più o meno affondati, anche perché difensivamente non c'era nessun tipo di garanzia, e quando ha giocato Gilchrist difensivamente era diventato uno Star Walt incredibile, perché
ci fosse qualcuno che inizio anno diceva che avrebbero comunque fatto meglio.
Me
la stavo tirando film, niente.
No, è vero, beh, cazzo, Nick, lo legge grandi numeri, qualcuno devi pure prendere. Ma in linea di massima, invece, dall'altra parte, Miami effettivamente basa quasi tutto sulla difesa, anche qui, vicino all'elite NBA, in attacco secondo me sono rivedibili al limite del difficoltoso, dell'avventura, considerando che sono ai playoff, e io del tiro da tre di Miami, sinceramente, in un contesto playoff, mi fido veramente poco. Secondo me sono i playoff, sono la squadra che tira peggio.
Comunque, Tim, tu sei ampiamente colpevole di aver messo un soprannome. Perché se tu sei l'autore di Pordenone e di... qual è l'altro? Che Metaponto, come hai detto qui, tu non mi citi Al Jefferson, che è nato a Monticello, in Mississippi.
E Monticello non lo metto perché sono romantico, e Monticello era la crema, quella da notte, che ha fatto saltare praticamente Green Card, il film con Andy McDowell e Gerard Depardieu, e quindi Monticello non amo usarlo.
Io non ho capito una parola di quello che
però è stata una spiegazione bellissima.
Però sì.
Come Green Card, ragazzi, è cinema, cioè capisaldi anni 90, Andy McDowell, Gerard Depardieu. La crema Monticello che fa saltare il matrimonio quando c'è l'analisi del matrimonio di convenienza.
Qualunque cosa abbia detto è stata una risposta meravigliosa.
Sì, sì.
Me la sono cavata, però, dai.
Sì, sì, sì. Non ho idea di come è l'upset rating di Faz. Mi fido, non ho idea. Ok.
Cazzo, ho paura che so sta cosa, ecco. Me lo dico da solo.
Quindi Monticello sarà il titolo della puntata. Andando oltre, sta serie, come ne usciamo? Chi ne esce soprattutto?
Secondo me ne esce Miami per il discorso di fattore campo e esperienza. E quindi 7.
Qualcuno che vede Charlotte andare sopra?
Mi piacerebbe vedere Charlotte andare avanti, più non per Miami, ma perché secondo me è una squadra che ha fatto vedere qualcosa di non lo so, è migliorata parecchio nonostante non avesse uno dei suoi migliori giocatori in quattro. E quindi forse è una delle squadre che a meno, non avendo punte, mostra un gioco corale sia in attacco che in difesa di buon livello.
Attenzione, Freccio, questa devo fartela commentare in diretta, mi dispiace.
Vai.
Avevamo promesso che non ne avremmo parlato, ma Nick Young ha detto
che è finita la stagione, ha fatto l'exit interview, esatto. Dai.
Nick Young ha dato le sue Adidas a Kobe per firmargliele, e Kobe le ha tirate nella spazzatura dicendogli di andare a prendere delle Nike, perché altrimenti non le firmava.
Severo,
ma Jordan,
ma più che giusto, ma neanche troppo severo, ecco, io avrei fatto ben di peggio. Io gli cagavo dentro le sue scarpe di merda, Nike o Adidas.
Un'altra firma.
Qualunque cosa, io ci cagavo dentro. Ma basta con sto suacchi di merda, è finita, basta, sei circondato, vai via.
Ormai è l'uomo franchigia, veterano di esperienza. Ma andando avanti, allora, altri spunti della serie. I rookie, Kaminsky, Winslow. A Kaminsky fondamentalmente fa il titolare da quando Al Jefferson è uscito. Non tiene nessuno in difesa, sparisce dall'attacco, però fondamentalmente funziona, perché quando entra il ritmo va bene. Winslow è mamma santissima in difesa, non tira, non sa tirare. È molto indietro dal punto di vista del tiro.
Ricordiamo la sliding door del fatto che i Boston Celtics avevano offerto 6.000 scelte per prendere Winslow alla 9 con la scelta di Charlotte, e Charlotte invece le ha rifiutate per prendere Kaminsky.
È vero.
Questa storia meravigliosa.
che ha fottuto i Boston Celtics in tutte le trattative da qua ai prossimi 5 anni, quando avranno le scelte, perché tutti sapranno, beh, hai fatto 4 scelte per prendere Winslow alla 9, no,
per salire di 5 scelte al draft, non esatto. Per...
adesso me le dai tutte. Però a parte quello, beh sì, questa classe di rookie è interessante, questi sono probabilmente due che li vedremo di più ai playoff, non me ne vengono in mente molti altri.
Beh, giocherà un po' Justin Henderson,
ok,
per necessità.
Campaign è fuori?
Beh sì, Campaign non fa minuti
fuori. Chi è che sta sparicchiando?
Mio padre e mio fratello.
Ah no, pensavo che stessi sparicchiando mentre registrati, come fai?
No.
Va bene, un multitasking.
Non perché sei poco professionale, perché come fai?
No, infatti, ero entusiasta, non ero infastidito.
Vabbè. Ok, allora andiamo ai pronostici. Secondo me dai pronostici magari riusciamo a tirar fuori qualcos'altro, magari motivando.
Ma sì,
Dario?
4-3 Miami.
Sì, ce l'avevi detto, fattore campo e esperienza.
Yes.
Fleccio?
Io dico 4-2 Miami, perché comunque benissimo Clifford, ma Spoelstra sa dove sono sepolti i cadaveri.
Ok, Tim?
Bah, Monticello perde alla fine del film e quindi perde anche, perdono anche gli hit, quindi direi 4-2 Miami.
Ho capito solo le ultime tre parole, ma mi bastano.
Vabbè, ho capito, però certo, sta anche l'Otorino,
Se non segui neanche.
No, ho capito, stavo scherzando.
Lo so.
Il motivo però mi sfugge, ma vabbè.
Vabbè, ho capito, ma c'è della cultura cinematografica che si ferma.
Ma no, di Monticello, del perché vincono gli hit.
Ah, devo dire perché vincono gli hit?
Due parole.
Ah, è perché mi sembrano una squadra mediocremente accademica gli Hornets, buoni per la regular, ma un filino più in difficoltà contro pescicani veri e propri come quelli che dovrebbero essere gli hit, soprattutto Whiteside, in teoria dovrebbe essere una specie di Deacali abbastanza insolvibile per un attacco non eccezionale quello degli Hornets. L'unica variabile forse che non lo dice nessuno è che Batum è rotto.
Sì. Rotto.
È rotticchiato, diciamo che si è scavigliato e non ha giocato un po'.
Ma ne ha per riprendersi. Su.
Tutto non lo so. Tu lo sai?
No.
Non so.
Miki?
Beh, senza Batum il pronostico diventa molto più drastico.
Ma non è che non c'è per la serie, Batum gioca,
Sì, ho capito, dipende come gioca. Diciamo, pensiamola con un Batum al pieno, anch'io mi accoderei su un gara 7. Senza Batum forse arriva una gara 5.
Ah, così un Piermacher massimo.
Allora, anch'io in realtà volevo andare su Miami, però visto che non c'è nessuna quota upset, visto che alla fine su Hornets sono in upset da inizio stagione, continuo a giocarmi Hornets in upset, perché fondamentalmente è una di quelle serie in cui potrebbero loro prendersi il fattore campo alla prima o alla seconda partita, e non sarebbe niente di scandaloso, e potrebbero beccare una serata in cui Wade ha 56 anni, perché ci sono anche quelle serate. E se funziona, magari sono anche loro che riescono a uscirne fuori. Quindi diciamo Hornets in 6 per fare l'upset. Se poi prendiamo le altre quote, ho perso quelle di Show, sinceramente. Ah no, eccole. Allora, Show da 4-1 Miami, Lore da 4-2 Miami, e l'upset rate di Faz è Charlotte 2.
Ok.
Siamo all'ultima serie e ancora non abbiamo capito cos'è l'upset rate. Comunque, Atlanta-Boston, ennesima serie tra squadre che hanno lo stesso record e che sono finite così perché le scelte... Boston è andata fondamentalmente tra le squadre che potevano avere il fattore campo, a parte che le squadre che potevano avere il fattore campo adesso in questo momento sono 6. Ma David Lee purtroppo è stato tagliato praticamente subito, non aver mai giocato.
Ma come?
Era la differenza.
Invece pare di no, pare che la differenza l'hanno fatta tutti altri, tra tutti.
L'hanno fatto apposta per dargli torto, ma era così.
Tra tutti ovviamente Crowder e Isaiah Thomas. Atlanta, dicevamo che insomma non ci convincono, però tutto sommato il record è neanche malvagio, perché 48 vittorie per una squadra che ha perso il suo titolare, l'ha sostituito con il cellulare vecchio degli Spurs.
Seconda miglior difesa all'NBA, gli Hawks.
E secondo me seconda miglior squadra ad est. Ci sono stati molto sfortunati i Celtics.
Io ho da dubbi da sempre sull'attacco dei Boston Celtics quando realmente conta, cioè mi sembra che abbiano un solo giocatore che può fare canestro, un solo giocatore che può attaccare dal palleggio e creare qualcosa, e se riesce a fermare lui come sono riusciti a fare agilmente i Cavs l'anno scorso nei playoff, l'attacco di Boston muore, che è Isaiah Thomas ovviamente. Tolto lui, non c'è nessun altro che possa palleggiare contro una difesa di altro livello, perché gli altri se li mangiano. E mi dispiace, perché comunque i Boston Celtics sono una squadra che ci dà tutte le serie, questo secondo me è un po' inflazione al loro record in regular season, nel senso che non mollano mai un cazzo, nel senso che giocano sempre bene, ci danno sempre, e quindi sono arrivati a vincere 48 partite, ma a livello di talento secondo me non ce li hanno 48 vittorie nel roster. Stevens è un genio che è riuscito a tirare fuori qualcosa da Ivan Turner, che è forse uno dei più grandi accomplishment dell'intera storia dell'NBA.
Ho fatto giocare Ivan Turner.
No, lo rende un giocatore fondamentale per la sua rotazione, non è che solo lo fa giocare.
Sì, cioè, ho fatto giocare
senza sordi pure Ivan Turner a fine anno, pensa un po'.
Infatti. Però secondo me alla fine Atlanta l'Atlanta è una squadra che non scazza, nel senso che non sbaglia, non si batte da sola, devi andare a batterla, e secondo me i Celtics non hanno abbastanza per andare a prenderli.
A me c'è una cosa che un po' preoccupa è vero che ai playoff le rotazioni si accorciano, però gli Hawks sono veramente corti, mentre i Celtics hanno molte più braccia e gambe da buttarle addosso. È vero quello che dici tu, Dario, sul fatto che gli Hawks comunque sono una squadra talmente esperta che è difficile che Isaiah Thomas possa fare bello e cattivo tempo. Però è anche vero che se i Boston Celtics per qualche strano motivo riuscissero a allungarla un po', la cosa secondo me potrebbe non essere così scontata. Anche perché comunque in panchina non c'è un cretino, ecco.
No, figurati. Ma non c'è neanche dall'altra parte. Da nessuna delle parti.
No, questo è vero. Però ecco, io mi ricordo gli Hawks l'anno scorso che comunque, nonostante non fossero in situazioni di forse erano più o meno in queste situazioni, con i Wizards hanno faticato tantissimo. Facendo girare 7 uomini e 2 gambe, e questo alla lunga ha portato una serie a essere molto più in dubbio di quello che in realtà poteva essere.
Ma quello tu lo pensavi più in dubbio perché il record dell'anno scorso, le 60 vittorie dell'anno scorso, ti facevano pensare che questi dovessero passare con la sfaltatrice sopra tutti quanti. Forse ti aspettavi, hanno vinto 60 partite, hanno primo seed, e quindi contro i Washington Wizards si passano sopra, ma non sono una squadra del genere. Avevano già iniziato ad avere qualche crepa fisica, che poi sono esplose tutte nella serie contro Cleveland Cavs in finale di conference. Sì. Però più o meno sono questi, non sono una squadra, però non li batti. Loro sono andati a vincere gara 6, non è che l'hanno vinta, non l'hanno persa, che è una cosa diversa. E questa è una cosa che i playoff secondo me ti fa fare strada.
Comunque, non lo so.
La rotazione in effetti è a 8 fondamentalmente, perché, e considerando Mike Scott, di cui non ti puoi fidare,
quello, cioè, i panchinari affidabili sono Sefo Losch e Schroeder.
Perché Tiago Splitter si è fatto male, non c'è, e quindi poi sei a Chris Humphries praticamente.
Ora non ho idea del record casalingo qual è, quindi potrei tenere un
lo dico a breve,
però a me comunque Boston mi dà l'impressione che a casa loro fai fatica a vincere. Mentre ad Atlanta una la puoi strappare.
No, ci sono due partite di differenza, nel senso che Atlanta 29-23 e Boston 31-21.
Ok, quindi è semplicemente differenza, semplicemente impressione mia. Non lo so, qui secondo me la psa ci può scappare davvero facile, perché non la vedo... Non si accoppiano così bene, tutto sommato, e come diceva Miki, cioè i Celtics possono variare tante cose. Budenholzer, per quanto è un ottimo allenatore, non ha molte carte da mostrare, cioè nel senso, una volta che Stevens si adatta e fa un cambiamento, Budenholzer si adegua, Stevens ne fa un altro, Budenholzer ha finito le cose che può fare.
È vero, ma alla fine chi segna contro la difesa di Atlanta, di Boston?
Io Smart.
Alla fine.
Quello è... Cioè, se Smart è in serata, cosa che capita una volta ogni morte di Papa, ok, se no è veramente mattoni su mattoni.
35% complessivo, 25% da 3.
Sì.
Avrei già mandato in Siberia insieme agli altri.
Smart più che altro mi fa impazzire come sia.
È rimasto al college per imparare a tirare.
È la versione bassa di Sallinger, Smart, in questo momento.
Pane e acqua in Siberia e torna e tira il 40%. Davvero.
E torni fresco come una rosa.
No, dai. Poi,
se Bocca e Corver ritrovasse anche la mano che quest'anno ha perso,
già.
Perché non so con quanto ha chiuso, ma penso male comunque.
Credo il 36.
Vabbè. È tornato al 40% di stagione. 39,9 ha chiuso. Direi che nell'ultimo periodo post All-Star lui ha avuto il problema che ha fatto due operazioni nel corso dell'estate che lo hanno un po' mandato fuori ritmo da quel punto di vista. Però
se sei assicurato e la franchigia riprende qualcosa. Comunque Korver quanti anni ha Korver? È vecchio marcio, perché io ho un poster in cui c'è Duncan dietro, lui che gioca con i Sixers.
Ne ha appena compiuto 35.
Nel senso, in realtà è un platoon perché gioca da 90 anni, perché c'ho una foto dei Sixers con lui che dietro che praticamente giocava con Iverson, pensa un po'.
Era praticamente rookie.
Era rookie. Uh-huh. Che vi devo dire? Inizialmente gli Hawks, come diceva Fleccia, se non sono la seconda, sono la terza squadra est, anche se sono un po' corti, però dalla panca esce fuori qualche giocatorino interessante, come quel cretino che c'ha la frezza, che fastidio con la frezza, che però ti può un po' sconvolgere la partita. Cioè, in assoluto, parliamoci chiaro, il motivo per cui i Celtics stanno lì è Stevens.
Sì.
È un po' poco per, cioè nel senso, ok, sono arrivati fino a lì, però poi non è che Stevens può giocare tre ruoli. Cioè il giocatore più importante dei Celtics molto presumibilmente è Crowder.
Sì.
Bello, ma cioè, per passare un primo turno
forse
gli altri,
sei più Isaiah che Crowder. Però sì.
Sì, diciamo che se non è il primo è il secondo giocatore della squadra.
Sì, ma sono d'accordo.
E quindi diventa un filo complesso, cioè, secondo me Stevens basta per fare arrivare fino a qui, poi dopo non è che poi fai tanto di più, cioè Horford, Millsap e compagnia bella come li limiti.
Comunque da marzo in poi Crowder è sotto 25% da tre punti.
Sì, è calato
male. No, beh, sotto 25 male,
sotto 25 non devi tirare mai.
Vabbè, allora Smart non tirerebbe mai.
Ma infatti non devi tirare mai
Smart. Sotto 25 da 3 e sotto 37 dal campo.
Vabbè, una stagione della Madonna, ma è un po' calato Corello. Che cattivo che sei. Prende pure 5 milioni, non prende niente.
Per quello mi piace.
Tanta stima, Claudio. Cioè,
a me piace tanto.
Però se nei playoff non tira 40% a 3 punti, quella difesa lì non la batti mai.
Però no, non lo do via, 5 milioni lo tengo.
No, vabbè.
Va bene, pronostici Dario.
È Atlanta che ha il fattore campo, vero?
Sì.
4-2 Atlanta.
Per fattore campo? Diciamo due parole anche qui. Per fattore campo?
No, per la questione difesa. Nel senso che due partite magari te le porta via Boston. Certo. Però una poi la vai a vincere, magari vai a vincere la gara 6 e ti accorgi che comunque questi non hanno roba per segnare contro una difesa di alto livello.
Fleccio?
4-2 Atlanta anche per me, semplicemente perché secondo me sono la squadra più forte e sono casualmente con lo stesso record di Boston. Cioè, come dicevate prima, Boston non ha in realtà 48 vittorie in questo roster e Atlanta ne ha più di 48.
Ok, Tim?
Bah, io guardo i lunghi, Amir Johnson, Jared Sallinger e Olynyk. 4-0. 4-0, 4-1 per grazia di Dio. Secondo me qui Stevens non basta, 4-0.
Ma qui ci sta che Olynyk magari si prende il braccio di qualcuno di Atlanta. Ce l'ha sta mossa.
Finché li prende Atlanta i braccia, facesse un po' lui, niente il contrario. Però tanto Splitter è già morto, per cui se facesse un po' lui.
Povero Splitter, che l'avete anche detto mentre era in vacanza.
Ah, Splitter, devo dire. Non è vero che è stata una sola da noi Atlanta, come ha detto qualche parte.
No, ma spero veramente che ha messo giù il piede ad Atlanta dall'aereo, più o meno.
Cosa che lo reggevo con lo stuzzicadenti non significa che non fosse buono. Un momento così.
Gli muovevi le braccia da dietro facendo
finta. Ma com'è?
Tipo Bernie Lomax. Lo
esatto. Quel che è con Splitter volume 3, praticamente. Saluta Tiago.
Saluta Tiago.
Va bene Monticello, ma secondo me saluta
Tiago. Saluta Tiago, ha vinto. Oi, oi.
Ciao Tiago, guarisci. Però per come manchi. Guarisci, Tiago. Non tornare, però guarisci, però guarisci.
Miki.
4-2, una per Stevens e una per Isaiah Thomas, che una sera farà il diavolo a 4 e Boston vincerà.
Ok, oh, mi gioco io anche stavolta l'upset, non perché ci credo granché, ma perché tutto sommato ci può scappare, perché magari se succede poi ci danno dei cialtroni, quindi dico Boston e il motivo è perché Atlanta è corta. Poi i risultati che ci hanno detto gli altri. Shomi ci dice che Atlanta Boston finisce 2-3.
Al supplementare.
Parlava di calcio, era Atlanta Boston della
Major League. E ok. Non so perché.
Poi ha specificato che era 4-2 per Atlanta.
Ah, poi ha specificato. Ok, quindi 4-2 per Boston. Boston.
Sì, per Boston. Sì.
Per loro è 4-3 tra Boston e Atlanta. E Fats. Boston 2.
Ok.
Che è un taxi. Cos'è?
Tipo Zaccheroni 4. No. Tipo sì.
Bene, ce l'abbiamo fatta. Finaliste ad est per voi?
Cleveland e dall'altra parte chi ci sarebbe 2 contro 3, quindi Toronto contro Miami e passa Miami. E poi psicodramma in finale perché LeBron rivede Miami e quindi impazzisce, va a fare gli allenamenti con Wade tra una partita e l'altra Miami e io mi ammazzo da qualche parte.
Come sei pessimista, capisco perché sei così scaramantici, cioè veramente che brutta età.
Francesco.
Vabbè, ma io sono anziano marcio, che è giovane, ancora la vita davanti, ci dovrebbe credere.
Altre finaliste possibili?
C'ha 21 anni, mi smara praticamente.
Ma io ho messo che Indiana passa il turno con Toronto, ma comunque con Miami non passa. Quindi anche io vedo abbastanza bene una finale con Miami.
Toronto, Cleveland.
E passa Toronto.
E lì credo che in realtà non siano pronti i Raptors, però ci arrivano. No, beh, lo sai che io credo che LeBron, come tu ben sai, ha sempre qualche torneo in finale scherzando.
E poi ricordiamo che l'ultima azione di Lauri nei playoff è stata farsi stoppare da Joe Johnson in gara 7.
Ti ricordo che quest'anno ha fatto un paio di partitine che smentiscono questo tuo... Mi spiace perché secondo me fai anche un brutto inferno, non solo l'inferno, esatto, quello, ne fai anche un brutto, stai veramente peggiorando. Potevi fartene uno di comodo con le sigarette in cella invece adesso te ne fai uno. Non peggiorare la situazione.
C'è il 41 bis all'inferno.
Esatto, attenzione.
Ok, quindi ringrazio Dario per averci fatto compagnia.
Grazie ragazzi, ci rivedremo nel 2074 più o meno.
Speriamo di no.
Saremo già tutti morti, credo, nel 2074.
Miki, grazie anche a te.
Grazie a voi.
Scientist sarà vivo.
Michi, ti aspettiamo per le semifinali di conference contro gli Spurs.
Sarò malissimo, quindi no, tra l'altro non me ne vedrò. Bellissimo, sarò in Austria senza connessione internet.
Come sei in Austria?
Che vuoi fare in Austria? Dirigi l'impero austro-ungarico? Che vai a fare in Austria?
Vado a zincare idee altrui.
Ottimo,
probabilmente.
Guarda che in Austria c'è il penale, qua no, malissimo. Stai attento.
ma le idee sono ancora facili da rubare.
Sì, lì c'è il penale, sta in campana.
In Austria c'è ancora grande tradizione di case chiuse, quindi stai doppiamente in campana.
Ma lo sai che se trova roba chiusa Miki la prende come sfida e la zinca.
Non resta chiusa a lungo, diciamo.
Nessuno mette Miki Berra in un angolo, diciamo.
Un saluto a Freccio.
Ciao Nick, ciao a tutti e soprattutto ciao Tiago, ecco.
Benissimo, ciao Tiago.
Saluto anche a Tim.
Saluto a tutti.
Come ti sai che domenica dovrei parlare del funerale di King?
Sì, no, c'è anche la possibilità che in realtà mi dia malato, ma tutto vuoi. Mandami a casa l'Inps.
Un saluto anche da Nick e alla prossima, che dovrebbe essere lunedì per la puntata. Ciao. My music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on the run. Ooh. Music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I sure don't want to hurt no one. I'm right here at home. You're the cutest thing I ever did see. Really love your peaches, wanna shake your tree. Lovey-dovey, lovey-dovey, lovey-dovey all the time.